βολιάμα μπαίνε.
Adesso non ho tempo, devo andare in bicicletta. Aspetta, lavoro giorno e notte, mi devo riposare, Dio può aspettare, io devo andare a scuola, ho tanto da studiare, poi c'è la palestra e ci devo proprio andare, domani vedremo, ma oggi non posso, no, non parlarmene adesso, godiamoci la vita. Ancora non c'è fretta, tanto Dio aspetta. È vero, sono vecchio, ma non tanto da crepare. Dio può aspettare. Aspetta fino a quando, fino al giorno che il tuo respiro rimane con te. Poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito. Il cuore non batte, ma il tempo se ne va. E di noi non ha pietà. Presto il conto chiederà. Un'altra sigaretta, tanto Dio aspetta. Il tempo per pensare lo devo pure avere, Dio può aspettare. Le cose fatte in fretta non vengono mai bene, lui ci darà tempo se è vero che ci tiene. Poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito. Il cuore non batte, ma il tempo se ne va.
Ciao, buongiorno, fratelli cari e fratelli benedetti, molto amati.
Amen, tanto amati, Dio vi benedica grandemente.
Ciao a tutti, dolci fratelli. Benvenuti oggi a questo tempo che possiamo passare insieme e avvicinarci a Gesù prima di tutto e poi uni agli altri, perché amiamo stare insieme, stare vicini nello Spirito di Dio. Gloria a Dio. Oggi abbiamo Dora che prega per noi. Vero, Dora?
Amen. Prego per tutti noi, per me, per i fratelli, per tutta la comunità. Grazie, Signore.
Ci vuole.
Voglio condividere oggi un piccolo versetto e una storia riguardo la fede. Ebrei 4:2 dice: infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Ebrei 4:2. Cioè la parola non giovò loro nulla perché non è stata mischiata, congiunta con la fede. E c'è la storia di un predicatore che predicava sulla fede, avere fede nelle promesse di Dio e ricevere quello che il Signore ha promesso nella parola con la fede. E ha fatto una piccola illustrazione che forse abbiamo parlato prima alla radio, non mi ricordo. Lui aveva un orologio molto costoso e lo ha strappato dalla sua mano e ha detto a tutta la congregazione: chi sarà il primo a giungere qui al palcoscenico, io darò come regalo il mio orologio. Tutta la congregazione si guardavano, ma no, come il suo proprio orologio che è buono, è costoso, no, non mi lo darà di regalo, cioè dubbi, erano molto sorpresi di quello che ha detto il predicatore. Dopo qualche minuto...
Dubitavano?
Sì, dopo qualche minuto un piccolo giovane di 4-5 anni si è accercato e ha detto: grazie predicatore, ha preso l'orologio e è andato a sentarsi. Si è avvicinato, ha preso l'orologio e è andato a sentarsi. Il predicatore ha detto: l'orologio è tuo, come ti ho promesso. Tu hai avuto la fede che io dicevo la verità e l'orologio è tuo. E dopo ha detto a tutta la congregazione: vedete, Gesù ha detto di essere come bambini per andare nel regno dei cieli. E questo bimbo aveva fede in quello che il predicatore ha detto. Mm-hmm. Non è che ha dubitato, ragionato con la mente, ma sarà vero quello che dice, ma probabilmente solo un bluff, no. Ha avuto fede e è rimasto con l'orologio. E come dice questo Ebrei 4:2, la parola, le promesse del Signore, se non abbiamo fede pura come questo bambino della storia, non avremo le promesse nella nostra vita perché dubitiamo, ragioniamo con la mente di un adulto. Mm-hmm. E durante gli ultimi mesi ho sofferto di problemi alla vista e tante volte nella mia mente c'era la fede, Gesù mi ha guarita, e il dubbio: ma sarà la vecchiaia, ti stai avvicinando a 50 anni, ma cioè la mente carnale. E voglio pregare per questo oggi, di avere la fede pura di un bambino come questo bimbo della storia, che ha creduto, ha semplicemente creduto con il suo cuore puro e ha ricevuto, tra virgolette, l'orologio, la promessa.
Amen.
La promessa di un matrimonio che forse ha problemi ma può essere ristaurato, la promessa della nostra guarigione, la promessa, tutte le promesse di Dio nella Amen. Bibbia sono per noi. Se solo abbiamo fede e non dubitiamo nel nome di Gesù
amen,
Cristo.
Amen, Signore, amen.
Grazie, Signore. Signore, ti prego. No, scusami, perdonami, Padre. Innanzitutto voglio venire davanti a te, non dirti ti prego, dammi, aiutami, ma di lodarti.
Amen.
Di benedirti, di grazie, dirti che Signore. Ti ringrazio per tutto quello che fai per me e per noi. Sei meraviglioso.
Grazie, Signore.
Vengo davanti a te con un cuore che vuole darti lode, voglio lodarti, voglio dirti che ti amo, ti amiamo, Signore. Siamo qui per ricevere da te, per amarti, per darti il nostro cuore e per ringraziarti per tutto quello che fai per noi, per la tua parola, per le tue promesse, per l'amore che hai per noi, Signore. Ti ringrazio, ti amo, ti benedico. E ti prego, Signore, aiutaci oggi e ogni giorno di avere fede. Avere fede in quello che tu hai scritto nella parola, che è nostro in te, per la tua gloria, non per il nostro egoismo, però per la tua gloria.
Amen.
Avere fede per la guarigione, tutti i fratelli ammalati che hanno chiesto preghiera, aiutaci tutti a avere fede pura di un bambino, di ricevere la promessa della guarigione e tutte le altre promesse che sono nella tua parola. Aiutaci, Signore, benedici ogni fratello, ogni sorella in ascolto, ognuno di noi con un cuore aperto, un cuore pieno di fede, così che la parola può portare frutto nei nostri cuori oggi. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Ti amo, Gesù. Ti benedico, Signore. Grazie, grazie a te, Signore.
Amen. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Prendiamo le promesse, fratelli.
Amen. Sono nostre.
Sono nostre. Prendiamole con fede. Amen. E credo che la tua preghiera e la scrittura si applica anche a quelli che si sentono scoraggiati, hanno pensieri negativi e che subito corrono dai psichiatri, dai psicologi perché questo è il soggetto che oggi vogliamo sviluppare. E io ho notato dai messaggi che riceviamo dai fratelli che molti di loro, magari sono fratelli nuovi o fratelli che stanno cercando una soluzione ma non hanno ancora trovato Gesù, e ho notato che al più piccolo pensiero negativo o quando fanno un errore e si sentono distrutti, falliti o qualche scoraggiamento, al più piccolo sentimento che stanno male, corrono dai psichiatri, dai psicologi. E credo che è la moda, è il tempo che viviamo oggi, che è necessario andare da loro, perché con una pillola tu ti sentirai meglio, il tuo stato interiore cambierà e sarai più contento, più felice. Eppure non funziona. Prendono quelle pillole, sì, le prendono, ma non funziona, non cambia lo stato d'animo.
I mean, sometimes I heard a few times people said, oh, I was feeling bad, so I went to the psychiatrist.
Dice John, ho sentito delle persone che dicevano, stavo così male che sono andato dal psichiatra.
And I went until I couldn't afford it anymore.
E sono andato di nuovo finché non mi sono più permesso di pagare.
I mean, it doesn't help. It's just like a pillow to lean on, but it's not that it really helps you.
Non è che ha aiutato. È stata come una cosa su quale appoggiarti per un tempo, però non ha risolto il problema.
L'altro giorno ho incontrato una persona che stavo evangelizzando e ha detto la mia figlia è in depressione da tanto tempo e va dai psicologi, dai psichiatri, prende delle pillole, però le pillole hanno effetti secondari e si sente peggio. Cioè il suo corpo, anche fisicamente, ha cominciato a sentirsi male.
Sì, sì, e questo lo sentiamo spesso da tanti di voi che scrivete, fratelli. E allora vogliamo sviluppare questo soggetto oggi per capire qual è la soluzione giusta. È sbagliato andare dai psichiatri. Dopotutto è come andare dal dottore. Quando ti fa male una gamba, vai dal dottore, no? È lo stesso quando hai problemi con la mente, vai dal dottore. È sbagliato. È giusto. Cosa dice la parola di Dio? Abbiamo diverse testimonianze su questo, fratelli, che adesso vi racconteremo.
Gloria a Dio. Grazie, Angela. Gloria.
Grazie, John. Gesù.
Dio vi benedica.
Anche a
sì,
te.
Sì, vogliamo parlare di psichiatria oggi, vogliamo parlare che il diavolo sta usando i problemi mentali come strumento di fermare la Chiesa. È triste che così tanti fratelli di Chiesa, cattolici e protestanti, vanno dai psichiatri, nonostante questi possono aiutare la carne, benissimo, ma la carne dura poco. Alla fine si suicidano lo stesso, divorziano lo stesso, sono depressi lo stesso. E va bene, perché loro sono bravi a individuare la malattia, il male, però senza Gesù, senza Dio, senza lo Spirito Santo, senza il potere guaritore dallo Spirito Santo, sono molto limitati. Gloria a Dio. Non abbiamo notizie oggi, no? Sul programma? No.
No. No. Sorry, no. No.
Non vuoi che guardiamo un'occhiata alle notizie?
Abbiamo fatto ieri, solo se è cambiato qualcosa nel mondo, allora sì, se qualcosa di grande è successo.
Una cosa sola è cambiata.
Cosa?
Mio commento.
Il tuo commento.
Non è che è cambiato, prosegue.
Ok.
Cosa vuol dire? Vuol dire?
Ti do mezzo minuto?
Mezzo minuto. Perché c'è qualche fratello che gli interessa le notizie.
Lo so. Ma anche il soggetto di psichiatri, c'è qualche fratello che gli interessa.
Ok, ma quello parleremo tutto il giorno.
Ok.
Va bene. A te proprio le notizie non ti interessano molto, vero Angela?
Sì che mi interessano e Non mi dispiace studiarle, ma non solo, cioè voglio un equilibrio con le cose spirituali che a me servono tanto.
E oggi che equilibrio hai messo qua? Zero notizie.
Ma ieri è stato solo notizie.
Ma non è che sia molto equilibrata a livello notizie mondiali. No, ma dai, premo velocissimo, speriamo che ce la faccia in 4 minuti.
Ok, 4?
Però una promessa da okay. Politici, no?
Ok, vai.
Allora, solo una notizia, una solo del Corriere della Sera. Allora, tu non ce l'hai lì, no?
No.
No, niente.
No, è qualcosa di nuovo, credo.
Beh, è la prima notizia qua sulle notizie internazionali, internet, questa è la prima notizia. E dice, scontro Trump e Zelensky, i 10 minuti che hanno cambiato il mondo. Cioè, hai capito che imbroglioni, qui ti attaccano subito con le bugie, con le storie. Cioè, Trump ha cambiato il mondo perché ha litigato con Zelensky. Ma scusa, Zelensky come si fa a non litigare? Che altro dice qua? Fatto Quotidiano. Ecco, Fatto Quotidiano che ogni tanto per sbaglio qualche buona notizia la dà, un po' meglio del Corriere. Però qui dice, Fatto Quotidiano, Orsini sul 9. Solidarizzo con Zelensky. Trump sfrutta la disperazione degli ucraini per imporre i suoi punti di vista. E Orsini è molto intelligente, ha detto un sacco di cose giuste, però cioè questi qui stanno guardando la punta del naso e non la direzione. Hanno guardato la forma che Trump ha fatto le cose. Trump ha sbagliato perché si è fatto trascinare in una lite. Però lo sbaglio di Trump è stato di avere onorato Zelensky troppo. Lui non si meritava un incontro alla sala ovale. Si meritava che qualcuno gli tirava un uovo. Cioè, questo qui è un fanatico della guerra, questo è un neonazista. E poi che altro succede? E cioè, tutto così. Insomma, tutti i media sono contro Trump, la maggioranza. Questo mostra che Trump è nel giusto.
Sono contro perché? Cosa ha fatto?
Perché non ha lustrato le scarpe a Zelensky come fanno in Europa. In poche parole, questa è la traduzione. Ti posso leggere tutte le cretinate che dicono, le cose psicologiche, le cose politicamente corretto. Insomma, qua è inutile che giriamo e meniamo il camperlaia. Qui le barricate sono due. Qui c'è Trump che vuole la pace, e qui c'è Zelensky e l'Inghilterra, la Germania e tante altre nazioni italiane e europee, pardon, che vogliono la guerra. Perché? Perché se no la Russia conquista anche Londra, conquista l'Italia, conquista la Spagna, se no invaderà l'Africa, l'Europa, invaderà il Polo Nord e il Polo Sud. Queste sono cretinate che dicono. Trump ha sbagliato in alcuni punti, nel senso che ha sbagliato anche che non gli ha dato una ramanzina coi fiocchi a Zelensky, hanno solo litigato. Trump per la pace e Zelensky guerra, guerra, guerra. Datemi le armi e io spacco tutto. Cioè lui, sai capito, lui è il grande Golia che scende in campo a sfidare. E dategli solo le armi. E lui ha chiesto già molte volte missili per sparare a Mosca. Ma pezzo di pazzo, non hai capito che quella lì è una potenza mondiale nucleare. Ha ragione su tutto? Ma in questa lite con l'Ucraina ha ragione e basta. Parla a livello politico. A livello cristiano, certo, Dio contro tutta la guerra. Va bene, è stata la CIA, è stato i neonazisti nel 2014 che hanno fatto colpo di Stato a Kiev e buttato giù il governo filo russo. Così come in Sud America ci sono governi filo americani, così intorno alla Russia ci sono governi filo russi. Alla CIA, a Biden, eccetera, questo non stava bene. E allora i presidenti americani che erano lì nel 2014 hanno fatto il colpo di Stato. E la Russia non gli è piaciuta. E poi cosa hanno fatto? C'era i russi del Donbass che volevano separarsi dall'Ucraina, abbiamo detto già diverse volte. E allora i neonazisti di Kiev, no, voi non vi separate. Anzi, non si può più parlare la lingua russa. Ma questo qui è un 20% dell'Ucraina, stiamo scherzando. E per buona misura hanno cominciato a bombardare il Donbass. Per 8 anni la Russia ha pazientato, migliaia di morti, va bene, lotte, eccetera. queste cose Trump non gliela ha dette a Zelensky. Poi hanno fatto il trattato di pace a Minsk, a Istanbul, e l'America non ha voluto, Johnson l'inglese non ha voluto, contratti di pace già firmati, già preparati, mancava il timbro. E loro all'ultimo momento hanno rifiutato tutto, e gli occidentali. Putin è rimasto, diciamo, offeso. Noi stiamo facendo la pace e tutti... Non ci sarebbe stata la guerra se accettavano il trattato di pace di Minsk. Adesso tutti vorrebbero quella pace, è troppo tardi, perché la Russia si è presa una fetta dell'Ucraina, dove ci sono i russi. Quindi non è che la Russia è interessata a invadere il Portogallo, la Spagna, l'Italia, la Grecia, come dicono loro. No, vuole proteggere i russi, che i neonazisti di Kiev li hanno bombardati per 8 anni. Quindi la storia non è come ce la racconta il signor neonazista Zelensky e le caprette di Londra e di Francia. Non è così la storia. Insomma, non sono 10 minuti che hanno cambiato il mondo, niente affatto. Adesso praticamente le staccionate sono due, quelle a favore della guerra sono tutti contro Trump e quelli a favore della pace sono contro Zelensky. Guarda caso, ci sono anche i russi, vogliono concludere la cosa. E adesso separare i russi dall'Ucraina, che l'Ucraina li ha solo bombardati, sono falsi pastori, sono mercenari quelli di Kiev. Se i russi di Ucraina appartengono all'Ucraina, perché li avete bombardati per 8 anni? Branco di capre. Questi sono fatti che nessuno può parlare contro, eh? Questa è storia. Infatti, se notate le televisioni piene di dollari italiane, le televisioni italiane non parlano mai di questo. Dicono, acqua passata, non ne parliamo. Come non ne parliamo? Ma come? È come se gli alleati invadono l'Europa contro Hitler. Hitler dice: no, no, io ho invaso la Cecoslovacchia, ho invaso la Polonia, ho invaso la Francia. Ma quell'acqua passata. Chi è a favore della guerra sono tutti contro Trump. Cioè, tra questi a favore della guerra ci sono naturalmente neonazista come Zelensky, che crede di poter vincere la prima potenza nucleare del mondo, la Russia, ma con le armi degli altri. Gli stolti guerrafondai, che nel loro cuore ce l'avevano contro la Russia perché fermava le loro mire di nuovo ordine mondiale, e dice: oh, Zelensky, sei la ciliegina sulla torta, con la scusa di difendere te, adesso mettiamoci la Russia. Infatti la Russia non ha invaso l'Ucraina, ma è stata l'Ucraina che ha invaso, bombardato i russi di Ucraina. La Russia è andata lì a difenderli. Devo chiamarla invasione, ma chiamatela come volete. Come si fa a difenderli se senza invadere? E gli stolti guerrafondai di Europa che seguono Zelensky, non perché lo amano, perché non lo amano per niente, ma perché vogliono la guerra come Zelensky. Prima ancora che Zelensky facesse la guerra, loro già la volevano. Quindi questi 10 minuti che hanno cambiato il mondo, dice quelli della sera, non è vero niente. Non è 10 minuti della lite a Washington che ha cambiato il mondo. E sono le idee guerrafondai di queste capre d'Europa. I guerrafondai che amano la guerra sono sempre gli stessi. Va bene, le nazioni europee che vogliono... L'Inghilterra vorrebbe di nuovo l'impero britannico, la Francia vorrebbe di nuovo Napoleone e la Russia gli dà fastidio. Ecco, questo è quello che è successo. Mi posso fermare, Angela? Capito? Per farti contenta.
Grazie, va bene.
È stato un po' lungo?
No, va bene così.
Ecco, no, mi piace tenere fratelli aggiornati su quello che succede, così che non devono spendere soldi. Comprare troppi giornali. È bene che sappiano cosa succede, che si informino per conto loro, eccetera. Però c'è qualcuno che non, 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 non gli interessa andare in giro per le notizie, allora...
Ma neanche io lo faccio, quindi va bene.
Va bene, allora se vuoi possiamo andare al messaggio di oggi.
Allora, torniamo al soggetto che abbiamo annunciato, sul fatto che tante persone al primo segno di malessere, cioè malessere non malattia fisica, ma nel senso malessere che mi sento triste, mi sento scoraggiata, al primo segno vanno da un psichiatra sperando che una pillola potrà risolvere questo problema.
Ma è bene andare ai psichiatri, ma anche però per evangelizzarli, perché gli psichiatri sono la categoria la media della loro lunghezza di vita è la più corta, mi pare 56 anni. Cioè, tra suicidi e tra malattie, psichiatri sono tra quelli che campano di meno, perché tutta la vita immagazzinare i problemi degli altri, e siccome non hanno Gesù, non hanno la soluzione, non rispondono al male del diavolo col Vangelo, perché i mali che vanno lì a rovesciare sui psichiatri hanno origini sataniche. Ora, se loro non rispondono in un modo sovrannaturale, cioè la parola di Cristo, e allora succede che questa immondizia rimane dentro di loro. Non tanto perché loro ti ascoltano in un modo molto superficiale, ti danno sempre le stesse risposte. Tu sei bravo, devi credere in te, eccetera. Però se non arrivi a Gesù, e allora quando andate al psichiatra cercate di evangelizzarli.
Amen.
Che ne hanno bisogno forse più di voi.
Amen, amen. Guarda, una cosa che ho notato io nella storia di mia madre, perché mia madre è rumena, mio padre è ungherese, e insieme hanno tre figlie, io sono la seconda, però tutta la mia infanzia mio padre, con problemi di alcol, era violento, era molto aggressivo. Mi ricordo tante volte che ci picchiava tutte e quattro, cioè era brutto, brutto. E mia mamma, che non era in Cristo, nessuno nella famiglia era in Cristo, mia mamma aveva
momenti... Quando sono venuto a trovarvi... Questo l'ho visto di persona, che era un tipo violento.
Sì.
Ho dovuto fare una lite con lui per calmarlo.
Ma mio padre, quando è sobrio, quando è sveglio, cioè non beve, è una persona meravigliosa. L'ho sempre ammirato come uomo, come carattere. Ma quando beve diventa come posseduto, non lo riconosci. È qualcun altro, completamente diverso. Quando ero piccola, mia madre, mi ricordo, era sempre triste, piangeva tanto, mia mamma, perché lo amava e non poteva cambiare la situazione. E aveva crisi di isteria tante volte, perché lei portava il peso di tutta la famiglia. Lei lavorava, lui no. Lei manteneva la famiglia con tutto quello che era necessario.
Io la conosco, è una donna meravigliosa.
Era disperata, era distrutta dalla situazione. Però quando io ho ricevuto Gesù, abbiamo evangelizzato anche lei, è venuta a incontrare tutti nella missione e si è salvata. E da quel momento mia madre è cambiata tanto, non ha fatto più crisi, non era più una persona triste. E sono passati tanti anni, ha continuato a sopportare la condizione di mio papà fino ad oggi, ma è una persona allegra, è una persona gioiosa. A volte dice: tuo padre ancora beve. Lui ha momenti buoni, quando per alcuni mesi si comporta in modo eccellente, lavora in casa, tutto bene, poi ha momenti quando di nuovo cade nell'alcol.
È come se attraverso l'alcol entrasse il diavolo.
Sì, sì.
Cioè, il diavolo ha le sue chiavi: droga, pornografia, alcol. E scoprite qual è la porta del diavolo e bloccatela.
E io mi ricordo che spesso ho pensato: ma mia mamma, con tutto il dolore che lei ha sofferto giorno dopo giorno, tutte le lacrime che ha pianto, lei non è mai andata dai psicologi. Non è mai andata ai psichiatri per chiedere aiuto. Lei ha affrontato tutto con Gesù da quando si è salvata e è mentalmente sana.
Tu hai pregato con lei, no?
Sì, anche tu. Eri tu anche tu presente.
Ah, è lì che si è salvata?
Sì.
Ok.
Sì, sì. Era in the kitchen in Cluj, in the apartment.
Ok, in the kitchen, sì, adesso mi ricordo.
Era nell'appartamento dove eravamo in Cluj-Napoca. E nella cucina, mi ricordo che eravamo tutti lì a pregare.
E viene a prendere la palla al balzo,
Yeah. È venuta a visitare.
Si aspetta l'edificio perfetto, il prete perfetto, la situazione perfetta. Caro mio, il diavolo dice: adesso prendo contromisure. Invece devi prendere la palla al balzo. Adesso mi ricordo, sì.
Però la lezione che spesso penso è che la moda di oggi è correre dai psichiatri, dai psicologi. Mia mamma invece sta andando molto bene, sta superando ogni tristezza, ogni delusione, solo con Gesù, con la preghiera, e ha un amore dentro che lo sente ogni volta che parla.
È un'anima felice tua mamma.
È una persona allegra, non è in depressione, sempre in depressione, come sarebbe naturale oggi nel mondo. Una donna
sì,
che ha subito tanto dolore.
Sì, sarebbe abbonata a qualche psichiatra.
Ecco, sì. Per cose molto meno traumatizzanti, le persone di oggi corrono dai psicologi.
E cosa concludono?
Ma niente. Quindi è quello...
Ma li aiutano un po', certo, certo. C'è sempre... È come trovi uno che vai, che so, ti dà delle parole incoraggianti, tutto bene. Ma c'è anche nel buddismo, c'è anche nel New Age. Ti fanno meditare su delle cose positive, però non arrivi alla radice, ci vuole Gesù Cristo.
In contrasto, ti dico la storia di mia sorella più piccola che vive a Bruxelles, un posto terribile dove la moda è corri dai psicologi. E lei ha divorziato 2-3 anni fa dal marito e ha un figlio di 10 anni ed è stata molto scossa dal divorzio e ha iniziato ad andare dai psicologi, anche se noi l'abbiamo evangelizzata anche a lei, ha pregato anche lei per ricevere Gesù, ma a Bruxelles è questa la moda, cioè non puoi fare altrimenti, devi fare come tutti.
Porti i tuoi soldi dallo psicologo.
Dopotutto siamo in Europa moderna e sì, non aveva soldi, con tanti problemi e debiti andava sempre dai psicologi.
È un figlio?
Ha un figlio. E dopo un anno di terapia, diciamo, la sua filosofia di vita è, che mi ha detto 2 settimane fa, adesso devo pensare a me stessa. Ho capito che è quello che mi mancava. E pensare più a me stessa che a mio figlio o ad altri. E allora tutti staranno bene.
Questo è il messaggio dei psichiatri.
E quando l'ho sentita, ma lei sa meglio di questo perché lei ha ricevuto Gesù e conosce il Vangelo, ma lei così parla adesso? È tutta opera dei psichiatri.
Ripete quello che psicologi e psichiatri gli dicono.
È così.
Gloria a Dio.
E ancora sta combattendo con questi sentimenti negativi.
Gloria a Dio. Signore, aiutaci.
Amen.
Alleluia.
Ti posso leggere una testimonianza? Questa è da parte di una sorella che ha scritto, si chiama Grazia. E anche lei ha avuto un'esperienza molto forte nella vita con i psicologi. Dice, sono stata in cura con una psicologa e psichiatra e preso per quasi una vita psicofarmaci di tutti i tipi. Ti posso confermare che questi farmaci sono droghe perché tolgono la fame, il sonno, il piacere sessuale, insieme a tanti altri effetti collaterali che creano problemi anche relazionali. Siccome appunto non fanno dormire, i medici associano sempre l'ansiolitico o il sonnifero per aiutare a conciliare il sonno, ma questo aggiunge ulteriori effetti collaterali.
Perché ogni medicina così ha degli effetti collaterali.
Tanti effetti collaterali da fronteggiare senza che il problema venga risolto, perché i farmaci possono solo migliorare un po' la situazione fisica, psicologica, ma non risolvono il problema, non liberano e non guariscono.
È così la situazione. A detta di medici cristiani, tanta della medicina moderna mira a controllare le malattie, non a guarirle. Guarda, io ho letto la testimonianza di un medico che è uscito da una multinazionale farmaceutica e dopo aver lavorato in questa casa di livello mondiale, che non faccio nomi, ha detto che queste multinazionali a loro non interessa le medicine che guariscono. Ha testimoniato che loro vogliono medicinali che controllano, ma non che guariscono. E lui ha detto, è chiaro, non vogliono perdere clienti.
Cioè che ti mantengono malato?
Sì.
Aia.
Un po' come le multinazionali che studiano e vendono i semi-suicidi, che non si riproducono. Cioè cresce il frumento, il grano turco e tutto, ma non si riproduce. E ogni anno deve dare dei dipendenti dalle multinazionali. Non è come Dio ha creato che fa crescere il grano e ti metti da parte un po' per l'anno prossimo. No,
sì.
Vai a comprare. Capito? Praticamente è lo spacciatore che non vuole perdere il cliente. Il seme. Hanno studiato per decenni e hanno creato dei semi che non si riproducono, semi suicidi. In India, ha letto il giornale, più di 100 suicidi di contadini che l'annata è andato male, non avevano soldi per comprare i semi. Più di 100 si sono suicidati in India. I giornali non ne parlano. Insomma, questa gente è la zizzania della quale Gesù parlava e Gesù ha promesso di bruciarla. Vedi Matteo capitolo 13.
Continuò la storia di Grazia. Per tale motivo i medici affiancano contestualmente la psicoterapia affinché la persona possa arrivare a capire quali sono i problemi interiori che scatenano queste manifestazioni da curare.
Capito? Come tu sarai detto, ho capito adesso finalmente, e come dice lo psicologo, devo credere in me stessa, amare me stessa come quella donna che si è sposata con se stessa.
Sì. Durante la psicoterapia, lo psicologo e lo psichiatra lasciano il paziente parlare per tutta l'ora, controllano l'andamento della cura farmacologica e continuano ad ascoltare. Magari il paziente all'inizio può provare anche piacere perché ha l'illusione che qualcuno finalmente lo ascolta e sembra interessato alla sua situazione.
Sottolinea l'illusione.
Ma finita l'ora, viene interrotto per rimandare al prossimo appuntamento e lì ci si rende conto che per il medico è solo un lavoro, anche ben pagato, perché ogni seduta costa minimo 100 euro. Personalmente, per risparmiare, mi ero anche rivolta ai servizi sanitari sociali, ma ho lasciato perdere perché lì possono seguire il paziente solo per 3 mesi e ogni seduta è presenziata da un medico diverso. Finiti i 3 mesi, il paziente deve comunque trovarsi un professionista a pagamento. Allora, alla fine, sai come ho risolto veramente tutti i miei problemi? Andando da Gesù.
Andando da Gesù. Questi medici e psicologi sono tra le persone più intelligenti al mondo, ma senza Gesù gli manca qualcosa.
Gesù non mi ha chiesto un salario e non avevo appuntamenti o limiti di tempo. E quando mi sono presentata da Lui, subito mi ha guarita perché ho avuto una grandissima fede. Ero un disastro totale e una vita piena di problemi su tutti i fronti. La prima cosa che ho ricevuto è stata la pace. Una vera pace mai avuta prima. Questa pace ha spento tutto il male dentro e fuori di me. Allo stesso tempo, avevo anche la consapevolezza che tutto sarebbe andato bene, e infatti così è stato. Quindi ecco cosa devi fare: andare da Gesù in preghiera con tutto il cuore e dargli tutta la tua vita. Questo vuol dire che non vogliamo più vivere per noi, ma vivere per il Signore e dargli il comando e la regia per tutta la nostra vita.
Specialmente la regia.
Quando il nostro cuore è sincero, il Signore arriva ed entra dentro di noi. Ti accorgi perché il tuo cuore si scioglie come burro, senti la sua grande presenza e ti rendi conto di quanto sei indegno di fronte a Lui, ma senti il suo amore e piangi di gratitudine, di pentimento, di felicità. Non riuscirai a parlare perché tutto è scoperto davanti al Signore, ma col cuore chiedigli di entrare nella tua vita e risolvere tutto ciò che è sbagliato agli occhi Suoi. Sentirai la consolazione del Signore, sentirai il perdono e la pace. Rimani lì finché non hai fede che tutto è passato e che tutto passerà, perché ora non sei più sola, ma hai il Signore con te. Devi avere questa fede e mai perderla. A volte capita che il Signore non ci guarisce subito perché vuole provare la nostra fede, ma se confidiamo nel Signore e continuiamo ad avere fede, vedremo i Suoi miracoli. Amen. Fine del messaggio di grazia. Meraviglioso.
Gloria a Dio. Grazie, alleluia. Signore.
È molto bello. Gesù. È veramente questa la soluzione, lasciare Gesù a prendere controllo. Non vivere per me stessa, ma vivere per Lui, dare tutto a Lui.
Grazie Gesù. Voglio anche io condividere un paio di cose. Infatti tante personalità, attori, VIP e altri, vanno dagli psicologi per superare lo stress, l'ansia, la perdita di un familiare che non riescono ad accettare e cadono in depressione. Infatti ho sentito di un famoso attore rumeno che alcuni anni fa, era giovane, 45-47 anni, soffriva di depressione, attacchi di panico e tante cose, andò dai psicologi e psichiatri per tanto tempo, però alla fine...
Psichiatri.
Psichiatri, però alla fine si è suicidato. Cioè, anche tutte le sedute con i psichiatri e psicologi non hanno aiutato molto. E purtroppo ci sono anche tanti cristiani, compresi molti credenti, che vanno da psicologi. La mia mamma infatti mi ha raccontato che nel mondo dei cristiani che conoscono Gesù, cioè quelli nati di nuovo, ha conosciuto tantissimi che domenica vanno in chiesa e durante la settimana vanno ai psicologi. E lei stessa ha parlato con...
Per non parlare quelli che vanno dagli oroscopi.
Sì.
Stregoneria, eh?
Sì.
Molti cristiani seguono gli oroscopi. Non si sa mai.
Sì. Infatti mi ha detto di una signora che è battista e non solo che lei nella sua vita è andata da psicologi, però ha fatto adesso un corso di psicoterapia o qualcosa di genere.
Psicoterapia.
E adesso lei offre servizi agli altri di psicoterapia.
Invece di evangelizzare, adesso offre psicoterapia.
Sì. E mia mamma ha detto che ha parlato a lungo con lei, le ha detto non hai bisogno di queste cose che sono solo mentali, hai bisogno solo di Gesù, della parola. E ha detto che per ore hanno parlato insieme e alla fine questa signora ha detto sai, mi hai aiutato tanto con quello che mi hai detto, quanto ti devo pagare? E la mia mamma ha detto niente, ho condiviso la mia fede con te. No, ma ti devo pagare, perché tutti quelli che io aiuto con la psicoterapia mi pagano.
Mi pagano.
E mamma ha detto che ha dovuto litigare con lei. Non voglio nessun soldo da te. Ti ho aiutato solamente.
È stregoneria quando prendi
soldi.
Sì,
e non poteva capire che non doveva pagare. Ed è triste. Ed è triste che anche cristiani che dovevano conoscere Gesù fanno queste cose. Infatti voglio anche dire la storia di un prete che ho conosciuto.
È quello che i psichiatri insegnano loro. Loro non alzano un dito se non è una botta di 100-200 euro. E che esempio stanno dando? Cioè non è che ti amano, che ti vogliono bene. Oppure uno è povero, che è povertà? Se è povero si tiene la sua malattia. Cioè ogni volta che tira fuori un penna per scrivere, ogni click è, hai capito, è 100 euro. E questo è il problema, che viviamo in un mondo di mercenari. E come nelle scuole, insegnanti dovrebbero essere missionari, dovrebbero farlo più o meno gratis. E invece fanno manifestazioni per aumentare le paghe. E guarda che razza di studenti che sfornano dalle scuole. Guardali. Guarda, una generazione confusa, perduta, che vagabonda, che crede che tutto che deve fare è tagliarsi i capelli così, tagliarseli cos'ha, tatuarsi qui, tatuarsi là, la marijuana è legale, sì è legale per il mondo, ma è legale per Dio? Tu devi diventare uno zombie lì a fumare davanti a tuo padre che non è d'accordo.
Infatti oggi le scuole, la maggioranza delle scuole, hanno psicologi e se un bambino e la professoressa dice c'ha qualche problema, li mandano ai psicologi. Durante la classe vai al psicologo,
che c'hanno così
parla
tanti
con il psicologo
suicidi,
dall'età giovane.
C'hanno tanti suicidi che dico, oh, adesso ci vuole il psicologo. Ma i psicologi si suicidano anche loro. Hanno bisogno di Gesù.
Sì. Ho conosciuto un poco di tempo fa un prete qui in Sud America, che lui, la sua chiesa è stata distrutta completamente da un terremoto e per 10 anni... lui ha lavorato per ricostruire la chiesa per 10 anni.
Dopodiché la sua religione gli ha detto grazie. In che modo?
Lo hanno licenziato.
Lo hanno mandato via. Beh, basta, non ci servi più.
Sì. Non solo che l'hanno mandato via, ma in questa chiesa che lui, prima di ricostruirla di questi 10 anni, lui già era lì da 5 anni e aveva un gruppo giovanile di 300 giovani che erano fedeli, cioè non solo domenica in messa, ma facevano attività, andavano a aiutare, evangelizzare di tutto quello che volevano fare. Cioè era una chiesa, diciamo, attiva con 300 giovani. E quando hanno...
Questa testimonianza te l'ha data lui?
Sì, abbiamo parlato più di una ora insieme. Abbiamo fatto il teatro del Vangelo nella sua chiesa. E quando abbiamo fatto del teatro del Vangelo nella sua chiesa, dopo il teatrino, alla sera, lui ha aperto il cuore, infatti piangendo mi diceva queste cose, piangendo. È stato proprio... Dio lo benedica.
Dio lo benedica.
E, ha detto che dopo 10 anni che ho ricostruito la chiesa e tutto questo, il vescovo mi ha spostato da un'altra parte e tutti i giovani che venivano lì si sono dispersi. Non vengono più, non esiste più in quella chiesa.
Non ho trovato più quello che...
Un pastore, come era lui.
Un vero pastore come lui.
E quando è successo questo, lui ha detto che è caduto in una così grave depressione che non si poteva alzare la mattina e allora è andato a psicologi. 2 volte alla settimana andava a psicologo per chiedere aiuto, no? E pagava, ha detto che pagava caramente. E dopo 2-3 mesi che continuavo ad andare, ha detto che non è che ho sentito un grande cambiamento dentro, ma continuavo ad andare perché non sapevo cosa fare.
Gli bastava 5 minuti in ginocchio in preghiera.
In una di queste sedute con il psicologo ha detto, padre, perché lui è padre cattolico, la mia figlia ha, di 14 anni mi pare, ha un cancro. Tu nelle tue preghiere la puoi ricordare, puoi pregare per lei perché ha 14 anni e ha cancro. E il prete ha detto sì, certo pregherò per la tua figlia. Dopo un po' di tempo il prete ha detto che si è accorto che il psicologo non lo poteva aiutare e ha detto che ha cominciato a leggere la parola e revive his faith.
La sua fede si era avvivata dal prete?
Sì. Il prete ha detto, ho cominciato a ravvivare la mia fede, piano piano con la parola, ed è uscito dalla depressione con la parola e con la preghiera, senza il psicologo. Ha cominciato, ha detto, a pregare e digiunare per la figlia del psicologo. Dopo alcuni mesi il psicologo le ha detto, la mia figlia è guarita da cancro.
Gloria a Dio!
E il prete ha detto, per me è stata la vittoria più grande della mia vita, perché Gesù che mi ha aiutato a uscire dalla depressione. Il psicologo è diventato un mio migliore amico adesso che io lo aiuto con la fede.
Gloria a Dio.
E la figlia è stata guarita con preghiera, con Gesù. Gloria. E questo anche per il psicologo è stata una grande testimonianza. Infatti, per quello che ho capito io, ha cominciato a riavvicinarsi alla fede il psicologo.
Gloria
perché era
Dio.
Nominale, un cattolico nominale.
Sì, perché se segui...
Sì. Cioè una meravigliosa testimonianza come Gesù ha aiutato questo prete, non il psicologo, e che lui stesso aveva bisogno di preghiera e di aiuto.
Amen. Alleluia, grazie. Grazie, gloria di Dio benedica.
E stiamo ancora in contatto con il padre, si chiama Alleluia. Padre Miguel, un padre dolcissimo, con un cuore di pastore che evangelizza ovunque va.
Alleluia.
Siamo ancora in contatto con lui.
Gli è piaciuto il teatro sul Vangelo?
Oh, tanto... che ci ha he told another church about us.
Ci era comandati a un'altra chiesa
e siamo andati a evangelizzare con il teatro in un'altra chiesa che lui ha fatto il contatto
e quindi lui ha organizzato l'evangelizzazione
sì.
Nell'altra chiesa
sì.
Perché nelle chiese cattoliche non puoi andare a predicare come fai nelle chiese protestanti e allora devi entrare con un teatro, un qualcosa che per loro, secondo la loro mentalità, abbia senso, funziona perfettamente.
Amen.
Gloria, gloria a Dio. Ah, grazie, grazie Gloria, bellissima testimonianza.
Quello che io mi chiedo, fratello Giuseppe, i problemi psicologici hanno a che fare con la mente, è una cosa fisica o è una cosa spirituale? Hanno a che fare con il mio spirito? E una pillola può aiutare il mio spirito? O cosa sono queste cose?
Ma la psicologia umana, carnale, senza Dio, come la psichiatria, sono le risposte dell'uomo carnale a problemi spirituali. Quindi stanno perdendo tempo. Loro non si rendono conto, studiano in università per 50 anni, ma non capiscono che i mali vengono dal diavolo. Capito? E allora tutto ciò che c'è di buono nella psicologia, psichiatria, da dove viene? Da dove l'hanno imparato? L'università? No. Dall'università? Ok, l'università. E l'università di chi l'hanno imparato? L'hanno imparato, l'hanno preso dalla Bibbia. Cioè è tutto basato, le cose giuste nella psicopsichiatria, e ce ne sono tante cose, praticamente tutte le cose che dicono sono giuste, bravi. ma non sono sufficienti. Perché è tutto basato sui fondamenti della parola. E la parola, tutte le religioni false del mondo, cominciare con l'Islam, il buddismo, sono basate sulla Bibbia. Sono basate, erano gelosi, invidiosi della Bibbia, del cristianesimo e degli israeliti, che hanno cominciato a imitare. Maometto ha copiato il Corano, è una copiatura buttata lì da uno che si chiama Maometto, dalla Bibbia. Ha copiato la Bibbia. Poi siccome l'ha copiata male, dice, io devo correggere la Bibbia. Cosa vuoi correggere la Bibbia? Cosa vuoi correggere Gesù? Cosa vuoi correggere le profezie? Il miglior consiglio che il miglior psichiatra ti può dare o può dare a un paziente, di solito cos'è che insegnano loro? Ma cose per esempio come essere positivi, uscire dalla negatività, assumere atteggiamenti favorevoli verso gli altri, neanche questo troppo ti dicono. Devi diventare buono, gentile nelle tue relazioni. Cioè il buddismo dice le stesse cose. Insomma, ecco. Ma prima che la psichiatria fosse scoperta, la parola di Dio già insegnava questi principi che ho enumerato. Ma senza le costose parcelle degli alti e dotti luminari ed esperti, che lì non ti ricevono nell'ufficio se non sganci soldoni, e se non li hai ti arrangi, è colpa della società. Dice la parola in modo semplice, chiaro, senza intellettualismi che certi neanche li capiscono, ma anche un bambino può capire quello che dice la parola. Guarda, Filippesi 4, vuoi andare lì, Angelina?
Sì.
È abbastanza sta scrittura a superare tutte le psichiatrie, psicologie del mondo. Cosa dice?
Filippesi 4?
4:8.
Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4, verso 8.
Continua a ripetere tutte, niente escluso. Quindi le cose belle, buone, giuste, che sono tante, che la psicologia ti insegna, va bene, è solo una piccolissima parte della parola di Dio. La psichiatria moderna, andiamo un po' nei dettagli, è nata nel XIX secolo con un tale che si chiamava Freud.
Ah, Sigmund Freud.
Sì, nel XIX secolo, 1800. Il suo scritto, lui ha scritto un libro, Interpretazione dei sogni, del 1900. E lui diceva, il nostro inconscio non crede alla possibilità della propria morte. Capito? Questa è la sua filosofia. Non ci crede perché gli uomini, dico io, non vogliono morire, ma neanche però sono disposti ad aprirsi alla salvezza di Gesù Cristo. Rimane nel limbo, l'umanità, rimangono nel limbo della indecisione, dell'incertezza, in quel margine tra vita e la morte. E fanno filosofie, fanno grandi pensieri, ma girano intorno, ma non vanno al dunque, al punto, a Gesù.
Perché non possono studiare l'inconscio. Solo Dio può arrivare a quella parte della tua anima dove nessuno ha accesso. Non può Freud analizzare il mio inconscio, ma come potrà lui entrare e capire cosa c'è lì dentro? Solo Dio ha accesso lì.
You know what? They were trying to prove in a test that there is no soul, meaning there is just a consciousness. There is just like your...
In un esperimento che hanno fatto, dice John, stavano cercando di dimostrare che l'anima non esiste.
That is just your brain.
Che è solo la tua mente che decide.
That if they make your brain, if they stimulate your brain to do something, you will want to do it.
E l'esperimento era che se stimolano il tuo cervello di fare qualcosa, vorrai farlo, desiderai di farlo.
Because they didn't believe there was a soul.
perché non credevano che l'anima esiste.
They got a guy.
Hanno preso un uomo.
And they stimulated his brain to lift his hand.
Hanno stimolato il suo cervello in modo che lui alzasse la mano.
And he said, and they said, with his other hand he grabbed it and still tried to put it down.
E lui con l'altra mano cercava di mettere giù la mano alzata.
And then they realized it isn't just your brain deciding what you want to do. There is something behind your brain that tells your brain what
to
do.
E allora si sono resi conto che non è il cervello solo che decide che tu alzi la mano o la metti giù, ma c'è qualcosa dietro al cervello che sta spingendo il cervello a fare certe cose.
Il tuo spirito.
Which the Christians believe is a soul.
E i cristiani credono che questa è l'anima. L'anima biblica.
Gloria a Dio. Sì, sono lì e cercano di interpretare nella carne quelle verità che sono invece spirituali.
Sì.
Ma girano, rigirano, rimangono nell'indecisione. Sono indecisi tra la vita e la morte. Però il tempo se ne va. C'è quel bel canto di Marcello Marocchi che dice «Il tempo passa e non ha pietà».
È quello che abbiamo ascoltato all'inizio.
Sì.
Dio aspetta.
E prima che uno se ne accorge, è già seppellito.
Sì.
Che non sia detto di noi una cosa così.
Amen.
Freud era un tipo piuttosto complicato. Alla fine, siccome soffriva di cancro, e senza fede in Cristo, cosa fa Freud, il grande Freud? Si arrende e chiede di morire. E tutte le sue filosofie? Oggi si chiamerebbe eutanasia. Quanto più ispirante e incoraggiante la psichiatria, virgolette, del Salvatore Gesù, che semplicemente dice a Angelina, Giovanni 11, 25 e 26, cosa dice Gesù tagliando corto?
Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?
Ecco.
Giovanni 11, versi 25 e 26.
Risolto il problema della morte di Freud. Basta credere in Gesù Cristo. Però si è messa una barriera. Solamente chi è sincero passa la barriera. Appunto, la barriera della fede. Per chi non lo sapesse, la psichiatria e la cura per i pazienti che soffrono di ansia, certa gente non sa cos'è la psichiatria, cioè persone che soffrono di attacchi di panico, di depressione, disturbi alimentari, disturbi psicotici o della personalità, e che utilizza anche le terapie di psicofarmaci che comunque hanno effetti collaterali che possono essere devastanti.
Sì.
La lista è lunga e la psichiatria crede di poter aiutare queste cose, in parte ci riesce. Freud lo chiama subconscio o psiche, ma la parola di Dio lo chiama semplicemente spirito.
Amen.
Freud si avvicina in continuazione allo spirito della persona, ma lo chiama inconscio. Ma non si avvicina alla cosa vera, la sola via corretta per giungere a Gesù. E quindi, per chi ancora non avesse provato con tutto il cuore, la risposta che avete bisogno è Gesù. Infatti andiamo a Romani 10:9, lì veniamo al nocciolo. Qui Paolo cosa dice del nocciolo?
Romani 10:9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani 10, verso 9.
Ecco. E questa, qui, taglia la testa al toro. Non devi gironzolare tutta la vita, vagabondare qual è la verità. Prova. Ma hai provato un sacco di cose, tante. Ma vuoi provare Gesù una volta, con tutto il cuore? Allora, è una cosa semplicissima andando da Gesù. Non ti fa pagare neanche un euro. Certo, dovrei dargli tutto il tuo cuore. E questo per evitare che il diavolo te lo rubi con le sue malie. Non sto parlando con dei dottori dei quali anch'io ne ho avuto bisogno per un'operazione e chissà, Dio non voglia, potrei averne bisogno in qualsiasi momento. Non sono contro i dottori aiutano, ma non sono Dio, non riescono ad aiutarti in tutto. Quindi massimo rispetto per i dottori. Ma oltre che nei dottori, io credo che innanzitutto dobbiamo credere in Gesù Cristo e nelle sue guarigioni sovrannaturali, totali. Personalmente ho assistito di persona migliaia di guarigioni miracolose, molte delle quali incurabili. Si trattava di tumori, cancri, coma profondo, possessioni demoniache, possessioni di pornografia, eccetera. Possessione di egoismo, cioè Gesù l'aveva promesso, che come suoi discepoli avremmo compiuto questi miracoli se e quando ne abbiamo la fede, Marco 16, andiamo lì. Allora, 17-18, Angelina.
Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni.
E se berranno qualche veleno?
Se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Marco 16, versi 17 e 18.
Allora, caro dubbioso, agnostico, caro psichiatra, perché non provi? Prova a imporre le mani agli ammalati e vedi se guariscono. Deve essere fatto con una fede in Cristo. E questa è la chiave. Ci vuole la chiave. Senza chiave non entri. Non c'è bisogno di essere santoni speciali, per attenere necessariamente a una particolare chiesa, ma solo di credere con tutto il cuore. Comandare al demone della malattia di andarsene e poi comportarsi come guariti e lodare il Signore. Questa è la chiave.
Ah sì, lodare il Signore è quella.
Uno dice, io ho provato, ma non funziona, perché non ci è messo tutto il cuore, ecco perché non funziona.
Non dimenticherò mai quel carabiniere in Italia che abbiamo evangelizzato una volta con Dora, e ha detto che è sorpreso che in Italia tanti giovani sono in depressione. E ha detto, ma questa non è depressione, questi sono capricci. Ha detto, portate quei giovani in Africa a vedere quella realtà, guariranno subito. Ho pensato, ma quanta saggezza, vedi?
Dio lo benedica.
Amen.
Ma i carabinieri hanno molta saggezza, di solito. Allora, oggi al posto dei manicomi, perché una volta hanno cambiato i manicomi, cioè una volta erano tutti manicomi e solo quelli, hanno dovuto rinunciarvi perché alcuni di questi erano diventati come dei lager, dei centri di tortura, e li hanno tolti. Oggi al posto dei manicomi vi sono centri di salute mentale, strutture di residenza psichiatriche. Su queste però non ho informazioni, non sono esperto di poterne parlare. Comunque con la nostra missione siamo andati a evangelizzare, vi ricordate sorelle? In uno di questi centri per internati che per malattie mentali e che erano più ricettivi al messaggio alla salvezza di Gesù.
Vero.
Infatti hanno pregato tutti dopo la rappresentazione, che non la cosiddetta cioè gente normale al di fuori dell'edificio.
Sì,
eravamo molto sorpresi.
Vi ricordate?
Sì.
Erano come dei bambini. Sì.
E l'assistente sociale lì ha detto non posso credere la recettività che hanno avuto verso di voi. Mm. Erano scioccati anche gli assistenti sociali.
Perché noi ci aspettavamo a persone fuori controllo, che non potevano controllare il loro corpo, il loro atteggiamento. Invece erano persone meravigliose che hanno pregato con tutto il cuore.
Sì.
Ci hanno scioccati a noi.
Guarda, in certe chiese non ho avuto questa ricezione. Sono andato a predicare in una chiesa quando ero in Perù e c'era un posseduto che continuava a disturbarmi. Fa di tutto per distrarre l'attenzione della gente nella chiesa, ti ricordi, no? Che mi ha fatto anche arrabbiare quello lì. Allora, Dio benedica gli addetti a questi centri che lavorano per amore, per i degenti e non solo per un salario mercenario. E sono pochi. Non è difficile pregare per persone affette da malattie mentali, perché le malattie mentali, non dovete spaventarvi, potete pregare contro le malattie mentali, perché sono infermità come tutte le altre. È il demonio che invece di attaccare un'altra parte del corpo ha attaccato la mente. E si può pregare per quella malattia, come per qualsiasi malattia. Lascio perdere malattie mentali, malattie al ginocchio, malattie alla spalla, malattie di qua, il diabete. È il diavolo che dovete scacciare. Sgridate il diavolo con tutti i suoi bagagli nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
E pregare come per qualsiasi altra malattia. Bisogna localizzare lo spirito del nemico, lo spirito del male, la manifestazione di quel demone, di quello spirito attraverso una malattia. Quindi in questo caso demoni mentali e cacciarli.
Vuoi sapere come i cristiani di oggi affrontano questi problemi? Guardate, leggo il messaggio arrivato adesso da parte di Giacomo.
Giacomo, grazie. Fratelli, mandate, aiutateci con i vostri messaggi, fratelli.
Ci sono chiese evangeliche che hanno al proprio interno il Dipartimento di Psicologia Cristiana.
Ma perché non pregano per gli ammalati?
E altre che praticano delle ministrazioni, così le chiamano, ministrazioni ai loro membri.
Ma perché, perché non gli insegnate la guarigione?
Dove praticano l'ipnosi regressiva.
Quella è stregoneria.
All'interno delle chiese.
Quella è stregoneria.
Ipnosi regressiva.
Ma cosa vuoi star lì a ipnotizzarlo e fare per scoprire in modo regressivo cosa ha combinato ieri, l'anno passato, 10 anni fa, e poi come lo guarisci? Come lo guarisci se non vai nel nome di Gesù Cristo? Ma non c'è bisogno neanche di ipnosi. Gesù cos'è? Quando gli ha detto Gesù, c'ho questo problema, aspetta che ti ipnotizzo adesso.
E l'ipnosi regressiva è un viaggio nel passato, nella tua mente, sì, per comprendere perché hai questi problemi.
Comprende che è stato un parente che ti ha fatto del male, così poi quando ti svegli lo odi.
No, hai detto prima, bisogna localizzare lo spirito del nemico, il nemico, e cacciarlo. Sgridarlo.
Gesù infatti ha chiesto, come ti chiami? Legione, perché siamo tanti. Ah sì? Qui ci sono tanti maiali, accomodatevi. Io voglio ricordare chi prega per liberazione, che Dio non ci ha dato potere sugli uomini, quindi non cercate di comandare le persone. E attraverso l'ipnosi questi qui controllano le persone. Perché tu ipnotizzi uno e lo controlli. Ci sono storie di dottori professionisti che ipnotizzavano le donne, le donne più belle, e le violentavano.
Oh.
Ai, ai, e poi gli dicevano: adesso non ti ricorderai più niente.
Incredibile.
Quell'ipnosi, tu prendi controllo di una persona. Ti sgrido Satana.
Amen. Amen.
E allora voglio ricordarvi che non avete potere sugli uomini, va bene, ma però avete potere sugli spiriti del maligno. I demoni li possiamo comandare. Matteo 10:1, Angelina, cosa dice Gesù su questo?
Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Matteo 10, verso 1.
E più avanti, nel stesso capitolo, dice: guardatevi dagli uomini. Va bene, sì, guardatevi anche dai diavoli, ma ricordatevi che sono sotto i vostri piedi i demoni.
Amen.
Sono gli uomini che non sono sotto i vostri piedi, perché non sono stati ancora giudicati e non dovrebbero essere sotto i vostri piedi, ma sono persone che dovete amare. Insomma, spiritualmente parlando, noi tutti siamo dottori, dottori di Dio. Dobbiamo solo avere la fede di credere. E quando pregate, fratelli, evitiamo scene teatrali cercando di attirare l'attenzione sul predicatore. Cerchiamo di farlo con il massimo dell'umiltà quando pregate. Cerchiamo di essere umili. Non cerchiamo, anzi, di imitare qualche famoso predicatore, fare come fa lui, stessi gesti, stesse passeggiate avanti e indietro, perché quell'americano fa così. Ma parliamo alle persone da cuore a cuore. Parliamo con amore, amicizia, comprensione, da un cuore spezzato, piangiamo insieme a loro. Cioè, parliamo a loro come parleremmo a dei figli o a dei padri. E sempre cercando, quando è possibile, che le persone si uniscono col cuore alla preghiera, come dice Romani 12, Angelina, verso 15.
Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Romani 12, verso 15.
Dio ci dia un cuore spezzato.
Grazie, Signore.
Giacomo 4, 9.
Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Giacomo 4, verso 9.
Signore, aiutaci. Siate afflitti, fate cordoglio, piangete. Voglio ripetere un piccolo passaggio di questa dolce sorella Grazia, perché è molto bello. Una bella la sua testimonianza,
sì,
che ci ha inviato. Dio ti benedica, Grazia. Sei meravigliosa, Dio ti benedica. Guarda, mi soffermo solamente sul tuo punto finale. Angelina, cosa dice punto finale? Dice,
quando il nostro cuore è sincero, il Signore arriva ed entra dentro di noi.
Ma che bello. Guarda che bel cuore che c'ha questa sorella.
Ti accorgi perché il tuo cuore si scioglie come burro, senti la sua grande presenza e ti rendi conto di quanto sei indegno di fronte a Lui. Ma senti il suo amore e piangi di gratitudine, pentimento, felicità.
Guarda, qui vedi, qui è un esempio di una donna che non prediche morte, stramorte, fredde, congelate, religiose. Dio è grande, Dio può fare, Dio qua, Dio là. Gli islamici dicono Allah Akbar, Allah è grande. E questo cos'è? Quello lì è un rosario, una preghiera ripetuta, come quelle preghiere buddiste che le ripeto in continuazione. Va bene. Invece qui vediamo Grazia che sta testimoniando. Sta dicendo, quando il nostro cuore è sincero, il Signore arriva ed entra dentro di noi. Ti accorgi che il tuo cuore si scioglie come burro. Vedi, questa è un'esperienza, è una testimonianza, non è una predica teorica che qualunque papa dalla finestra può fare. Pace nel mondo, fermare le guerre, fermare l'egoismo, tranne l'egoismo delle banche del Vaticano, ovviamente, quella tra parentesi. Gloria a Dio.
Grazie,
e ti rendi,
Signore,
conto, dice Grazia, di quanto sei indegno di fronte a Lui. Ma senti il suo amore, piangi di gratitudine, pentimento, felicità. Solamente chi queste cose le ha passate può testimoniarle così.
Amen.
C'è ancora un po', Angelina?
A volte non riuscirai a parlare, perché tutto è scoperto davanti al Signore, ma col cuore chiedigli di entrare nella tua vita e risolvere tutto ciò che è sbagliato agli occhi suoi. Sentirai la consolazione del Signore, sentirai il perdono e la pace. Rimani lì finché non hai fede che tutto è passato e che tutto passerà, perché ora non sei più sola, ma hai il Signore con te. Devi avere questa fede e mai perderla. A volte capita che il Signore non ci guarisce subito perché vuole provare la nostra fede, ma se confidiamo nel Signore e continuiamo ad avere fede, vedremo i Suoi miracoli. Alleluia.
Alleluia, meraviglioso. Stai profetizzando. Amen. Grazie Gesù. Sono grato per la tua testimonianza, sorellina. Si tocca il tuo amore, si sente la tua comunione con Gesù. Brava, brava, continua sorellina. Grande il tuo premio insieme a Gesù. Perché noi saremo vicini a Gesù tanto quanto lo siamo adesso. Ameremo Gesù in cielo tanto quanto lo amiamo adesso attraverso i fratelli. E allora, fratelli, con questo vi benedico tutti. Voi fratelli che ci scrivete riguardo i vostri problemi psichiatrici e anche riguardo qualunque altro problema. Il Signore non è limitato. Lui è più grande dei problemi. Se crediamo con tutto il cuore, Lui, Gesù, non ci fallisce. Angelo, vuoi andare a Isaia 33? Voglio chiudere con un passaggio. 14 al 16, grazie.
I peccatori sono presi da spavento in Sion. Un tremito si è impadronito degli empi. Chi di noi potrà resistere al fuoco divorante? Chi di noi potrà resistere alle fiamme eterne? Ma colui che cammina per le vie della giustizia e parla rettamente, colui che disprezza i guadagni estorti, che scuote le mani per non accettare regali, che si tura gli orecchi per non udir parlare di sangue e chiude gli occhi per non vedere il male, egli abiterà in luoghi elevati. Le rocche fortificate saranno il suo rifugio, il suo pane gli sarà dato, la sua acqua gli sarà assicurata. Isaia 33, versi 14 a 16.
Salmo 33, 18.
Ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono e su quelli che sperano nella sua benevolenza. Salmi 33, verso 18.
Gloria a Dio. Ti ringrazio, sorella, grazie. Brava, brava. Bravissima, che sorelle meravigliose che Gesù ci ha dato. Quanto è ricca la nostra Chiesa.
Grazie, Signore.
Non di ricchezze materiali, ma di ricchezze vere, eterne, di queste anime, queste sorelline, fratellini che veramente amano il Signore. Queste sono le vere ricchezze che non, il Signore non ce le toglierà mai.
Amen.
Grazie, Signore. Chiede di benedire, grazie, Signore.
Ne ha bisogno, con la sua famiglia stanno subendo tanti attacchi del diavolo. Non solo malattia, ma anche persecuzione da parte dei familiari. Quindi preghiamo per
Signore,
loro.
Signore, ti prego da questo giorno, da questo momento, apri le tue finestre del cielo, riversa benedizioni su Grazia e la sua famiglia, Signore. Signore, benedizioni spirituali, matrimoniali, familiari, coi figli, benedizioni finanziarie. Signore, quello che hanno bisogno. Prenditi cura di questi bambini, Signore, che ti amano. Signore, nel nome di Gesù, comanda ogni spirito del maligno.
Amen.
Di essere legato. Signore, ti chiedo una benedizione speciale intorno a loro, che possano vedere, toccare, sentire per esperienza le tue benedizioni, le tue protezioni. Un abbraccio, grazie e tutta la vostra famiglia. Amen.
Amen.
Non vi dimenticate quanto Gesù vi ama.
Amen.
E riguardo alle sofferenze, ci è passato anche Gesù.
Amen.
Alleluia.
Angela, grazie, Signore.
Ti do il microfono.
Ti leggo un messaggio arrivato da parte di Giulia, che è in ascolto. Allora, Giulia, per capire il suo messaggio, Giulia è la mamma di Maurizio, che è un fratello che conosciamo da diversi anni nella chiesa, e anche Giulia si è aggiunta, e sono stati evangelizzati entrambi da Christian, che è un fratello nella chiesa anche da più anni, cioè Christian è il primo che si è unito a noi ed è molto prezioso. Lui crede che si crede timido e si crede non bravo ad evangelizzare, invece lo è.
Si crede.
Si crede, invece lo è molto bravo. E lui ha portato Maurizio nella chiesa e anche la mamma di Maurizio, che è Giulia.
E invece non è timido, è un buon evangelizzatore.
Sì, lo è, sì. E Giulia scrive: cara Angela, ti sto ascoltando e volevo mandarti un abbraccio perché hai raccontato praticamente la mia storia. Ho vissuto la stessa situazione, con la differenza che io sono figlia unica e che sono stata io in cura, perché mia mamma purtroppo è morta quando è nato Maurizio. Ho preso anche io antidepressivi e farmaci di ogni tipo per dormire, fino a quando Christian non ci ha riportato a Gesù. Confermo ciò che dice fratello Giuseppe. Ero sempre malata. L'ultima diagnosi fu fibromialgia. Non riuscivo più a fare niente. Ti voglio bene, Angela. Grazie, Gesù, per averci portato nelle nostre vite Christian e voi, meravigliosa Chiesa. Giulia.
Meraviglioso Gesù.
Meraviglioso Gesù. Alleluia. Grazie, amen. Signore. Ti amo, Gesù. Grazie per queste persone speciali, Gesù, come Giulia, come Christian, come Maurizio, come Giuseppe, come tanti fratelli che veramente sono speciali e ci insegnano tanto. Grazie, fratelli.
Ringrazio, Padre, che ci hai amato così tanto, Signore, da mandare tuo figlio sul Calvario, e questo è amore, per pagare per i nostri peccati.
Amen.
Grazie, grazie, Padre. Ti amiamo, sei meraviglioso. Grazie per perdonare i nostri peccati, grazie per lavarci, prepararci per il regno di Dio. Non potremo entrare se non ci facciamo lavare prima dal sangue di Cristo. Grazie, grazie. Amen. Angela, a te.
Amen. Grazie, Gesù. Andiamo ad alcune belle testimonianze, sia di guarigione che i fratelli hanno inviato, che erano sulla lista di preghiera la domenica scorsa, e anche testimonianze di evangelizzazione.
Yes! Siamo pronti con John.
Tell us.
Sì, la domenica scorsa, infatti tu Giuseppe hai anche accennato in radio, la domenica scorsa siamo stati fuori con i ragazzi a evangelizzare in una chiesa cattolica. Venerdì sera, prima di andare sabato, perché siamo andati sabato mattina, venerdì sera tu sei venuto da me, fratello Giuseppe, e hai detto, Dora, so che pregate sempre alla fine del Teatro del Vangelo, nella chiesa che facciamo durante la messa, pregate per ricevere Gesù nel cuore delle persone, però sento nel mio cuore che il Signore vuole che preghi anche per la guarigione fisica di tutti quelli che sono in...
Sì, che non è facile nelle chiese cattoliche.
E quando io ho sentito questo ho detto, ups, ma cosa dirà il prete? Ma come lo farò? Cioè tutti i dubbi e la mia mente carnale diceva...
Ma tu non sai, quelle chiese hanno un protocollo, loro seguono passo a passo la regola.
Giuseppe, tu non capisci.
Tutto preparato in anticipo, non puoi introdurre niente lì, è tutto preparato. Non si può cambiare.
Tutto protocollo, liturgia
e
reliquie.
Loro sanno ogni parola, quando la diranno, quando suona il campanello, quando danno la benedizione.
Alzarsi, sedersi.
Tutto preparato, non puoi fare niente diverso.
Una volta ho fatto una brutta figura con un prete che non sapevo quando fare questo, quando fare quello. Lui leggeva e io dovevo ripetere questo e non ci capivo niente. E il prete mi guardava, ma questo qui sarebbe missionario. E fate che missionario libero, cioè tutti questi protocolli io non li conoscevo. Fate una brutta figura. L'ultima volta però. Perché,
e lo Spirito Santo non fa niente.
Perché non sono più cascato in quella trappola.
E allora dopo che ho vinto le mie battaglie di incredulità e ho detto di sì, è incredibile, fratelli, quando diciamo di sì al Signore, immediatamente lo Spirito Santo viene e ti dà la grazia per fare quello che
Alleluia.
Il Signore ti aiuta.
Alleluia.
Ma prima di dire sì con tutto il mio cuore avevo
un vespaio di dubbi.
Exactly, and trials.
E battaglie.
Perché immaginati davanti lì con il prete. E infatti tu hai detto...
Gloria, spero che hai capito che siamo qua per incoraggiare i fratelli. Si sintonizza già, adesso un po' di incoraggiamento.
Sì, allora dopo che ho detto sì, nella mia mente, nel mio cuore, sì, ok. Con l'aiuto di Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo, farò questa preghiera di guarigione fisica dal pulpito.
Quanti eravate nel teatro?
Io e i ragazzi, eravamo in quattro. Eravamo in quattro.
Totale in quattro.
Sì, eravamo in quattro. Allora siamo andati e abbiamo fatto la messa sabato sera e non ho avuto la fede e non ho detto niente. Ho pregato con tutti per ricevere Gesù nel loro cuore.
Dio ti aiuti, Gloria.
Ma infatti il prete dal pulpito lì sembrava molto rigido. E quando io l'ho guardato così rigido ho detto, oh Signore aiutami. Alla fine non ho fatto niente. Che Dio mi aiuti.
Ammalate, sono rimasti ammalate.
Però ho detto, se qualcuno ha bisogno di guarigione, alla uscita della chiesa saremo lì e pregheremo per voi. Infatti si sono avvicinati 6 persone e hanno chiesto
preghiera. Questo
lo
hai detto?
Sì.
Insomma, è meglio di niente, almeno quello.
Ha trovato una maniera di fare una preghiera.
Sì. si sono avvicinati 6 persone e hanno chiesto preghiera. Infatti uno è stato guarito da mal di
ginocchio,
di gamba. Un signore, Bernardo, dolcissimo, aveva una 70 di anni e ci abbracciava e ci diceva grazie per il messaggio, e ha chiesto preghiera per la gamba e abbiamo pregato con i ragazzi ed è stato guarito.
Grazie Signore.
Dopo c'è stata un'altra signora la sua figlia è morta 2 settimane prima.
Un'altra signora
e ha venuto, ha chiesto preghiera contro la depressione, perché ha detto piango notte e giorno, è stato
lascia
un incidente.
Lascia perdere psichiatria.
È stato un incidente e la sua figlia di 40 qualcosina di anni è morta e lei ha detto sono entrata in depressione, non posso, piango notte e giorno, pregate per me. E abbiamo pregato insieme a lei per ricevere lo Spirito
Dio
Santo, per cacciare tutti gli spiriti di depressione, e alla fine con lacrime negli occhi ha detto mi sento sollevata, sento pace.
Quindi hai bisogno di liberazione.
Sì.
Spirito opprimente, diavolo che ti condanna.
Sì, sì.
No, non ci cascate, fratelli. Occhi su Gesù.
Sì. Dopo, alla sera, il prete ci ha invitato a mangiare la cena ed è stato molto allegre, molto dolce, e ci diceva grazie, che bel teatrino che avete fatto. Allora io ho detto, io non ho visto bene che lui era rigido. E cioè, non ho discernito. I didn't discern.
Non hai avuto discernimento.
Non ho avuto discernimento a vedere che lui gli è piaciuto quello che abbiamo fatto. Cioè, potevo anche dal pulpito pregare con tutti per la guarigione.
Sì, ti sei affidato alla tua mente carnale.
Sì. Ed è stato super dolce, no, John?
Yeah. He was actually, boy, I've never seen somebody so, like, I don't know, you could say outgoing, goodness, he was all over the place, but in a nice way.
Dice John, non ho mai visto un padre così socievole, così amichevole, era sempre dappertutto, cioè in ogni luogo era presente.
He said hundreds of stories, I mean, goodness, I've never seen someone like
this. Ci diceva centinaia di storie, parlava tanto, molto utile, amichevole.
Quindi, Gloria, il tuo giudizio psicologico sul prete era sbagliato.
I mean, he was very nice. In fact, I saw that when we were praying outside, he was standing around and he didn't really mind it. Like, he wasn't, oh boy, what's wrong with these
Ho
people?
Ho visto anche quando facevamo le preghiere fuori dalla chiesa per la guarigione.
La guarigione.
E lui non si comportava come offeso, ma cosa stanno facendo? No, era contento.
Dio lo benedica, non è stato sempre così,
No, no, I know.
Alcuni.
But,
cosa state facendo?
There were about, the first mass was about 150 people.
Nella prima messa ci sono state come 150 persone.
Yeah, but the next one was about 300, maybe
però
more.
Poi la prossima messa
Sunday.
300 persone più o meno.
And so basically all in all 450, all in all.
In totale 450 più o meno.
And
he liked it so much the show that he said we could he said please do come back for Easter.
Al prete gli è piaciuto tanto il messaggio che ha detto potete per favore ritornare a Pasqua.
He said it'll be packed, the church.
Perché a Pasqua
ci
saranno ancora più persone.
Exactly.
Okay, because ci andate.
Sì. Yeah. Yes. In fact the
on senza paure pregare per gli ammalati. Okay.
In fact, on Sunday there were the seats can only hold 280.
Can I repeat?
On Sunday, there were all in all the seats can hold approximately 280 people.
Okay.
Le sedie in chiesa ci sono 280 sedie.
But there were people standing.
Ma c'erano persone in piedi che stavano.
And in Easter, he said there are going to be even more than that.
E a Pasqua ci saranno ancora di più, ha detto il padre.
So who knows how many there'll be?
Beh, gloria a Dio, è un'opportunità di raggiungere tante pecorelle,
sì,
perché le chiese cattoliche sono piene di pecorelle, ragazzi. Hanno solo bisogno della parola del Signore. Toglie di mezzo tutte queste reliquie, liturgie, bar in chiesa,
sì.
E di andare a Gesù.
Amen.
Lo Spirito. Alleluia.
Domenica, quando sono stati più o meno 300 persone, grazie a Gesù abbiamo pregato dal pulpito con tutti per ricevere Gesù nel loro cuore e per la guarigione di tutti. Infatti tutti hanno pregato per lo Spirito Santo e gli ho spiegato la mia guarigione della mia schiena, cioè ho cominciato con questo, come il Signore ha guarito la mia schiena.
Per spaccare il ghiaccio.
Sì, come il Signore ha guarito la mia schiena e gli ho spiegato che è nel nome di Gesù Cristo che siamo guariti.
Oh, non andate in cerca di santi.
Sì, e tutti, infatti si sono alzati tutti in piedi, hanno battuto le mani, cioè very, very strong. And we were pointing to Jesus.
Battevano le mani ai fratelli qui in un modo molto forte.
But there was a Jesus in the back of the church,
però
and we pointed to him.
Sul di dietro della chiesa, invece di una statua, grazie a Dio, c'era Gesù rappresentato.
And we said this applause is for Jesus.
E allora you turned all together, yes, like, quindi di solito quando siamo organizzati che quando alla fine del teatro ci battono le mani come siamo bravi, che tutti i fratelli si girano e tutti col dito puntano a Gesù, sperando che ci sia un Gesù, che a volte
non c'è Gesù,
a volte non c'hanno neanche quello.
Se non c'è Gesù, we point to heaven.
Se non c'è Gesù, magari sono statue di qui e di là, e allora puntano al cielo.
And we said this applause is for Jesus, not for us.
E hanno detto questo applauso è per Gesù, non per noi.
Dopo che gli ho spiegato la mia guarigione.
E quando è che andate a abbracciarli?
Prima. Li abbracciamo prima.
Cioè dopo la risurrezione,
sì,
che Gesù risorge, correte ad abbracciare quelli che potete.
Infatti Gesù dà dei cuoricini che dice ti amo, Gesù, firmato Gesù. E sai che fa Paul fa la parte di Gesù. Dopo la messa ci sono venuti, non so, una ventina di persone a Paul. Posso avere un cuoricino? Mi dai un altro cuoricino?
cioè, dopo la messa una ventina sono andati da Paul, che fa la parte di Gesù, e gli chiedevano, posso avere un cuoricino?
Infatti, grazie a Dio, John, Dio lo benedica, al giorno prima ha fatto 40. Ha fatto 40 cuoricini e li abbiamo distribuiti tutti.
Sì, John, ti ho visto qui al tavolo che tagliavi e ritagliavi. Questi grandi fogli rossi.
Sì, e li abbiamo distribuiti tutti.
Bravissimo. Tutti. Avete esaurito. Mm-hmm. Gloria a Dio.
Infatti, prima di fare la preghiera di guarigione dal pulpito, gli ho chiesto al prete, padre, farò una preghiera per la guarigione. Non gli ho chiesto, l'ho annunciato. E mi ha guardato, sì, fai pure, quello che vuoi, fai pure. Ho detto, ok.
Beh, te l'ho detto, gloria a Dio, no? Vai senza paura.
Amen.
Gesù è con te.
Ed è stato con me.
Dai che siete benedetti in quest'opera.
Grazie, Signore. E hanno pregato per la guarigione nel nome di Gesù Cristo, perché abbiamo fatto la preghiera nel nome di Gesù Cristo.
Sì, è buono perché alla fine c'è sempre qualcuno lì che crede solo mentalmente. Spiegare che credendo col cuore ci si salva, cattolici, protestanti, quello che sono.
Alla fine, domenica, siamo rimasti più o meno quasi una ora fuori dalla chiesa, parlando con la gente, pregando anche, che sono venuti ancora a chiedere preghiera alcuni di loro. E c'è stato un signore Jaime, si chiama, che esplodeva con amore e con gioia e con gratitudine riguardo al teatrino.
È così bello vedere vite cambiate.
E l'ho registrato e voglio condividere con i fratelli perché è stato molto molto ispirante.
C'è in audio?
Ce l'ho in audio. Qui c'è in spagnolo Jaime, però io dopo, fratelli, vi dico in italiano cosa dice. La testimonianza di Jaime.
Angela, sei pronta?
Sì.
Andiamo col click.
Siamo qui con Jaime dopo il teatro che abbiamo fatto nella chiesa e Jaime ci ha condiviso qualcosa di speciale che voglio che anche voi ascoltate.
Buenas tardes, mi nombre es Jaime, estoy aquí en la parroquia La Candelaria Estoy a la salida ya de la ceremonia religiosa de la misa y me he sentido muy conmovido, hasta las lágrimas, de ver esta obra tan hermosa que han realizado y que realmente creo que toda la comunidad que ha asistido hoy a misa y ha visto en escena esta obra, la he visto con mis propios ojos como la gente ha derramado lágrimas, al igual que yo. Entonces me cabe felicitar a ellos y que me siento grato y privilegiado de conocerla a ella, de escuchar su testimonio de vida, de su salud.
Io ho fatto la mia testimonianza di come Gesù mi ha guarito della schiena.
Entonces, yo también quisiera con ella compartir algunas experiencias religiosas, pero por el tiempo creo, por el momento no lo puedo hacer.
Pero nos tenemos en contacto.
Correcto. Así que eso quería decirle, felicitarlo y darle gracias a Dios que he tenido el privilegio de conocerla a ella y a sus familiares y amigos.
Se llaman Paul, Jasmine y John.
Ya, perfecto. Eso quería decirle y que tengan un feliz día, que tengan mucha salud y que por sobre todas las cosas que confíen en Dios, confíen en el Espíritu Santo que me acaba de decir Teodora, que Él es el que nos sana, nos purifica, nos santifica y nos cura, nos sana de todos los males. Lo he comprobado yo. Lamentablemente nosotros los seres humanos a veces no sabemos medir el tiempo. Yo le decía recién que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Queremos las cosas en forma inmediata, las soluciones, y tampoco no sabemos pedirle al Señor lo que nosotros deseamos. El Señor no es un sirviente nuestro, no es un mozo, no es un empleado. El Señor es nuestro Dios todopoderoso y por lo tanto hay que decirle, si es tu sagrada y santa voluntad, obra en mí en lo que yo te estoy pidiendo. Con esto termino y muchas gracias. Y será hasta siempre.
Amén.
Amén.
Hasta siempre, hasta el cielo. Gracias, Jesús.
Perché in spagnolo dicono hasta luego, cioè ci vediamo presto. E invece di dire hasta luego, ci vediamo presto, hasta siempre, ci vediamo per l'eternità.
Sì, è bello. La lingua spagnola è bella. Dice hasta siempre. Poi in italiano sembra per sempre. Sì. Amore per sempre. Alleluia.
Vi dico in due o tre parole in italiano quello che ha detto Jaime. Jaime ha detto, mi sono commosso fino alle lacrime in vedere un teatro così bello che avete fatto. E credo che l'intera comunità di questa chiesa, anche loro, sono stati commossi. Io ho visto tante persone che hanno versato lacrime, come anche io ho fatto. Mi sento grato e privilegiato di conoscervi e di ascoltare le testimonianze della vostra vita e della guarigione. Voglio dirvi questo, confidate nello Spirito Santo e nell'opera dello Spirito Santo. A volte noi umani non sappiamo come sperare i tempi di Dio. Il tempo di Dio non è il nostro tempo. Noi vogliamo le cose immediatamente e non sappiamo come chiedere al Signore. Il Signore non è il nostro servo, non è il nostro dipendente, il Signore è il nostro Dio. Quindi, quando preghiamo, preghiamo con fede e diciamo, sia fatta la tua volontà.
Gloria a Dio.
Grazie di tutto, hasta sempre, Jaime.
Che dolce cattolico, pieno di amore, sincero. Quante pecorelle che ci sono in queste chiese, ragazzi. Sono piene di pecorelle. Bisogna solo collegarle a Gesù. E gloria a Dio. Ha detto che hai visto molta gente piangere nel teatro?
Sì, lui ha detto, io pianto e ho visto anche tanti altri piangere. Infatti sì, anche io.
Guarda, io anche l'ultimo che abbiamo fatto alla prigione lì, teatrino che l'avrò visto un sacco di volte, no? Sai, non riesco a vederlo e con tutti gli sforzi che faccio, non riesco a vederlo senza piangere. Perché lo Spirito Santo scende.
Mm-hmm.
Cioè, vedi proprio lo Spirito che scende. E c'è la sua presenza. E senti la sua presenza. Gesù è lì. Non è un teatro, non è più un teatro. È vero. Gesù è veramente morto per noi. Per amore. Grazie, grazie Signore. Ti prego.
Amen. Infatti anche io che lo faccio centinaia di volte, a volte piango durante che lo faccio, quando sono ai piedi della croce, ai piedi di Gesù e sto tra virgolette, facendo teatro che piango.
Però è che non stai più recitando.
Sì, sto veramente piangendo con le lacrime, perché è vero, ci ha tanto amato, è morto sulla croce per noi.
Quanto è grande il suo amore, ragazzi.
Amen.
Il suo amore, è vero il suo amore.
Amen.
Grazie, grazie, Signore.
Infatti,
aiutaci a farti conoscere al mondo, Gesù.
Amen, amen, Dio ci aiuti.
Amen.
Infatti il prete ha detto, perché ci ha invitato dopo a pranzare, durante il pranzo ha detto che sono venuti in tantissimi al prete e ringraziarli. Grazie per aver portato questa opera di teatro,
questo messaggio,
e lui ha detto: non ho mai visto una cosa di genere, quando ho organizzato un'attività, che sono venuti in tantissimi a ringraziarmi, avete veramente toccato i cuori, ha detto il prete. E ringrazio il Signore per questa opportunità di dare il Vangelo, e ringrazio a tutti i fratelli che ci sostengono con tutto il loro cuore, con le preghiere, con l'amore, con le offerte, con le decime. E possiamo andare e fare questo per la gloria di Dio. Veramente, fratelli, siete preziosi, e ringraziamo il Signore per il vostro sacrificio in sostenere l'opera del Signore. Tutto questo è per dare gloria a Dio e ringraziare tutti insieme per quello che il Signore fa.
E digli quanto lo amiamo.
Al Signore?
Sì.
Sì, ti amiamo.
Per dire a Gesù quanto lo amiamo.
Sì, amen, amen. E che non è solo un... Infatti io sempre, quando
non è solo una predica.
Prima di pregare con loro per ricevere Gesù, alla fine del teatro, dico sempre queste parole: questo non è un teatro. Questa è stata la mia vita prima di conoscere Gesù Cristo, il suo amore. Ed è vero, è così. Però dopo il Signore ci cambia.
È la testimonianza che tocca i loro cuori.
Amen.
Non le prediche.
Amen.
Farisei predicavano sempre, ma Gesù testimoniava.
Grazie, Signore.
Con le sue opere. La nostra vera predica, la nostra unica predica che vale, sono le nostre opere per Gesù. Le prediche, i farisei possono fare meglio di noi. Avanti, avanti con la testimonianza delle nostre opere. Prego.
Amen. Grazie, Signore. Allora, ho alcune testimonianze delle opere che Gesù ha fatto nei fratelli che hanno chiesto preghiera la settimana scorsa e inviano testimonianze di guarigione. Per esempio, c'è una da Antonietta, che è la zia di Carmine. Carmine è un bambino di 4 anni che i medici hanno detto che ha un disturbo comportamentale. A scuola è bullizzato, isolato dai bambini, e tutti abbiamo pregato per lui. E giovedì Antonietta, la zia, ci scrive: cari fratelli, ho visto oggi Carmine. Non era una sensazione, è una persona nuova. Il bambino è calmo, felice. Mi faceva un lungo discorso con un linguaggio fluido che si capiva e razionale. Che meraviglia! Torno a casa e mi chiama mia sorella, cioè la nonna di Carmine, e dopo aver parlato mi chiede come ho visto il bambino. E sono scoppiata di gioia e gli ho raccontato tutto, tutto, come ho chiesto preghiera a voi. E mi fa: allora non va più dal locopedista a psicomotricità. Le dico: a brevissimo saranno i medici a dire che non serve più niente. Sentivo che il Signore Gesù lo ha guarito, ma che si manifesta non all'istante, ma breve, per non sconvolgere il bambino, ma delicatamente. Alleluia!
Alleluia! Grazie,
alleluia,
Antonietta.
Grazie, Signore.
Ti amiamo.
Carmine, benedetto nel nome di Gesù, guarito completamente.
Grazie, Gesù, per Carmine, 4 anni.
Amen.
Ti benedico, Carmine, nel nome di Gesù Cristo.
Poi Rossella ci racconta sulla guarigione della mamma, Lina. Cari fratelli, voglio dirvi che mamma è guarita dalla tosse sin dal giorno dopo le vostre preghiere, dal mese di fine gennaio. Grazie, grazie per la vostra vicinanza. Grazie, Gesù, che sei sempre con noi. Vogliamo testimoniare e ringraziarvi per esserci stati vicini nella preghiera. Nel mese scorso vi ho contattato perché mia mamma, Lina, aveva una brutta tosse. Aveva perso anche tanto peso e i medici facevano pensare al peggio. Dopo alcuni accertamenti è stata riscontrata una brutta polmonite bilaterale. Nonostante queste grosse preoccupazioni, mia mamma è sempre stata fiduciosa in Gesù e anche noi, familiari insieme a lei, abbiamo iniziato ad affidarci alla preghiera, a rivolgere i nostri occhi a Gesù e non alle vanità bugiarde del diavolo. Il diavolo cerca di insinuarsi con il peggio dei pensieri, è sempre lì pronto a infastidirci. Ma noi dobbiamo insistere, proiettando la nostra mente a Gesù, al suo grande amore che ha per noi tutti. Lui è lì vicino, non ci abbandona, basta accoglierlo e cercarlo. Fortunatamente si è potuto curare a casa e la cura più grande e vera è arrivata con la parola, che grazie a voi abbiamo potuto conoscere più da vicino, anche mediante il corso di guarigione. La mamma è guarita. Anche se persiste qualche altro fastidio di salute, noi abbiamo gli occhi su Gesù. Il diavolo prende piede nella vita se glielo permettiamo, disperandoci, ma come dice Salmi 107 verso 20, egli mandò la sua parola, li guarì e li salvò dalla fossa. Salmo 107 verso 20. Chiediamo perdono a Dio per tutti i nostri peccati e debolezze e preghiamo lo Spirito Santo affinché ci doni fortezza, sapienza di fede e testimonianza. Ti ringraziamo Gesù per la guarigione che ci hai donato, caricandoti i nostri peccati e le nostre malvagità. Non saremo mai abbastanza per meritare il tuo grande amore. Un abbraccio a tutti voi. Grazie Rossella, grazie Lina, gloria a Dio. Grazie Gesù, il Signore ti ha salvato.
Grazie Gesù, bellissime testimonianze.
Alleluia.
Belle, belle, belle. Ti diamo lode Gesù.
Amen.
Tu sei tu che fai tutto ciò che è bello, buono, guarigione, è sempre Gesù. Aiutaci a seguirti, Signore.
Ma è anche bello come i fratelli imparano da quello che è successo e sono più forti adesso nella parola. Sanno meglio come combattere e resistere al diavolo. Bellissimo.
Amen. Amen. Adesso i fratelli hanno imparato a pregare contro le malattie, camminano da soli, non è che hanno sempre bisogno di un'assistenza. Mm-hmm. Adesso da soli stanno imparando a scacciare il diavolo, esercitare la propria autorità che Gesù ci ha dato a ciascuno. E questo è lo scopo, va bene? Che non siamo sempre dipendenti uno dall'altro. Certo, per l'amore sì, ma per l'autorità contro il diavolo, ragazzi, tutti l'abbiamo. Amen?
Amen. Anna aveva chiesto preghiera per Denise, che era in coma tra la vita e la morte. Poi è stata operata all'intestino, un'operazione molto rischiosa. E scrive Anna: cari fratelli, Dio vi benedica. Sono la sorella Anna dall'Italia, vi scrivo per farvi notizie di Denise. Vi ricordate che il mese di dicembre abbiamo pregato che Denise uscisse dal coma? Grazie a Dio ne venne fuori.
Gloria al Signore.
E poi abbiamo pregato per l'operazione all'intestino tanto rischiosa. E grazie a Dio e alle vostre preghiere l'operazione è andata bene.
Grazie Signore.
Ora inizia a mangiare piano piano cose molto leggere. Ma è un buon segno. Ci resta solo pregare per la sua conversione.
Amen.
Sappiamo che Dio non lascia le cose a metà.
Amen.
Fratelli, vi abbraccio, vi saluto. Che Dio vi abbondi di benedizioni. La sorella Anna con mio marito Luigi dall'Italia.
Alleluia, alleluia.
Gloria a Dio.
Vieni pecorella, vieni all'ovile che ti aspettiamo. Vieni, vieni.
Amen.
Ti aspettiamo con amore. Alleluia.
E dopo una tale esperienza preghiamo per una potente conversione.
Forza.
Amen.
Anna testimonia, evangelizzala con amore.
Sicuramente
con,
la sta facendo.
Con dolcezza lo sta facendo.
Sicuro. Sì. Poi c'è Stefania che ha chiesto preghiera perché ha detto che da diversi giorni gli sanguinava il naso in abbondanza e in buona parte della giornata. Era debole, con tosse. E ha scritto 2 giorni fa Stefania dicendo: voglio testimoniare che sono guarita, lode a Gesù, grazie fratelli meravigliosi per le vostre preghiere e il vostro sostegno, sento il vostro amore.
Grazie Gesù.
Ringraziamo Gesù. Stefania,
grazie, Dio ti benedica Stefania, il Signore è con te.
Amen. Poi c'è Maria, anche una testimonianza da parte sua, ha chiesto preghiera per Ileana che per calcoli al rene il 16 febbraio ha fatto i controlli ed è tutto a posto, il calcolo non c'è più. E quindi Ileana dice: voglio ringraziare tutti coloro che si sono uniti a me in questa preghiera e lodare il Signore perché sono guarita, grazie Gesù. E Maria dice: vi ringrazio anche io insieme a lei. Gesù guarisce come 2000 anni fa. Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Grazie a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Vi abbraccio tutti. Amen. Siamo contenti, Iliana. I calcoli sono spariti.
Grazie Gesù. Vedi come il Signore, un po' di fede in Gesù, il calcolo sparisce. Il calcolo è una pietra, no? Sono delle...
Sì. Calcoli al rene.
Gloria a Dio, Signore, fa sparire, Signore, tutte le malattie dei fratelli che credono. Amen. Alleluia, amen.
Gloria a Dio, amen, alleluia, grazie Signore. Ti amo Gesù. E con queste testimonianze che ci danno tanta fede e coraggio di combattere anche per i seguenti fratelli, andiamo alle richieste di preghiera. E poi aspettiamo una testimonianza da ciascuno di loro nel nome di Gesù. Andiamo alle richieste di preghiera e anche alla Santa Cena, fratelli, se volete preparare il pane e il vino.
Sono il Signore, guarisco te, alza le tue mani a me. Sentirai con te, io ti ho scelto, figlio mio, non sarai mai solo, ci sono io a guarire le tue infermità. Verso il mio sangue sul cuore tuo la salvezza troverai. Il mio soffio santo mando su te, guarisci nel mio nome. La mia mano è su di te, io guarisco te dal male, io sono il Padre tuo. Vieni a me, io ti guarirò, abbandonati tra le mie braccia e nuova vita. Santo nome, più male non sarà in te.
Preghiamo per Maria, fratelli.
Maria ha 92 anni e non riesce più a mangiare perché si riempie lo stomaco e la pancia di aria e poi ha diarrea violenta, vomito e sta perdendo peso. È anche anemica.
Signore, c'ha 92 anni, Signore, ma non deve soffrire, Signore. Signore, si avvia alla conclusione della sua vita, ma non deve soffrire. Hai capito, diavolo? Togliti. Maria è sotto la nostra protezione e ancora più in alto di Gesù Cristo. Vattene.
Amen.
Lasciala in pace, tranquilla. Cristina.
Ha un tumore all'endometrio. Preghiamo che sparisca prima dell'operazione, che sia completamente pulita.
Nel nome di Gesù Cristo, guarita. Cristina, sei benedetta. Martina.
Sbalzi di pressione e mal di testa.
Guariscili, Signore Gesù.
Amen.
Dagli fede a questa donna, Signore. Domenico, Giovanna, Miriam.
Guarigione fisica da tante malattie che hanno in famiglia.
Nel nome di Gesù Cristo, prego per la benedizione di Gesù che scenda su questa casa come manna. Aiuta questi fratelli a lodarti senza dubitare, non solo essere guariti ma a guardare a te, Signore. Grazie.
Amen. Guarigione ai polmoni, te che ha laringo bronchiale.
Nel nome di Gesù Cristo, guarigione.
Amen.
Nicoletta.
Benedizione al lavoro e guarigione da una ciste.
nel nome di Gesù ti sgrido, ciste, vattene.
Amen.
Al lavoro dagli saggezza, Nicoletta. Amen. Amen. Eugenia.
Protezione della sua salute.
Amen. Sii protetta. Patrizia.
Guarigione dal diabete e al cuore.
Nel nome di Gesù. Amen. Carmine.
Carmine è il bambino di 4 anni che sta migliorando. Guarigione completa su di lui dal disturbo comportamentale.
Amen. Guarigione completa, Signore. Tu hai cominciato una buona opera in lui, Signore. Io so che la porterai a compimento. Carmine, sei benedetto.
Amen.
4 anni di benedizione.
Alleluia.
E altri vengono. Fabio.
Preghiera nell'ambito del collocamento mirato.
Amen, Signore. Io non capisco queste cose, però tu le capisci, Signore.
Grazie.
Signore, tocca la situazione. Aiutalo, Signore. Stefano.
Stefano ha un virus allo stomaco e anche bronchite.
Ti sgrido, virus, ti distruggo. Bronchite, guariti. Guarito, Stefano. Claudia.
Claudia ha perso la vista nel 1988.
Nel nome di Gesù Cristo, tu sei la luce del mondo.
Alleluia.
Signore, dagli
Amen.
La vista a questa, Amen. Questa dolce sorella.
Nel nome di
Santina.
Gesù. Protezione per non aver problemi agli occhi, perché è la sorella di Claudia.
Amen, amen.
Amen.
Amen, Signore. Claudia e Santina, benedizioni sui loro,
nel nome di
sui
Gesù.
Loro occhi.
Amen.
Signore, io so quanto tu le ami, Signore. Fai sentire il tuo amore e la tua guarigione. Luisa.
Per la visita ginecologica di martedì, che non abbia nessun problema.
Nel nome di Gesù, anzi che possa evangelizzare i dottori. Roberto.
Roberto ha chiesto preghiera la settimana scorsa per il rene che stava sanguinando, era in ospedale, e ci ha scritto dicendo che il rene sta migliorando, l'ematoma si sta riducendo, ma c'è la febbre che cala poi aumenta.
Amen, la febbre è una medicina che Dio usa per eliminare l'infezione. Dio ti benedica, Roberto, sei guarito. Nadia.
Guarigione al nervo sciatico.
Guarisci nervo nel nome di Gesù. Maria.
È disabile dalla nascita, anche sorda e muta, a 27 anni.
Signore, il tuo potere miracoloso, il tuo spirito Amen. Miracoloso su di Maria, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, sorda, muta e disabile. Nel nome di Gesù Cristo, ti scaccio, Satana.
Amen.
Maria, guarisci per la gloria di Dio. Lina.
Lina, guarigione da un'infezione e che al cuore non trovano nessun problema, ma che funziona perfettamente.
Amen. Che sia un cuore rivolto a Gesù, sano e perfetto, nel nome di Gesù. Alessio.
Alessio ha una situazione difficile, però è una persona molto dolce che abbiamo sentito anche in Skype tempo fa. Lui ha 50 anni, è nato con una serie di tumori benigni alla testa e ha subito tanti interventi, circa 30 in totale, e ha perso anche l'occhio destro. E ha 2 cavernomi nella zona cerebrale che sono molto pericolosi, perché possono sanguinare improvvisamente causando emorragia cerebrale. Quindi preghiamo che queste 2 cavernomi spariscano subito, perché non possono fare intervento. Preghiamo per la protezione di Dio per tutta la sua vita, nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù. Signore, ha avuto 30 interventi, Signore. È tempo che, Signore, lo aiuti a avere fede affinché Tu intervieni, Signore.
Amen.
E sconfiggi il diavolo, Signore. Basta operazioni, basta problemi. Che tutti questi mali tornino al diavolo. Su Alessio, benedizione, protezione, guarigione, felicità. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, Alessio, ti amo.
Amen.
Marisa.
Marisa è da mesi che soffriva con infezione in bocca per via di 3 impianti che sono stati messi, però in modo sbagliato. I dentisti hanno fatto un mess in her mouth. E
i dentisti hanno fatto un disastro.
E adesso ha avuto un intervento alla bocca molto delicato, hanno rimosso i 3 impianti, ha detto che è stato molto doloroso, però sta proseguendo con la guarigione. Preghiamo che non ci sia più infezione e lei ringrazia il Signore per l'intervento di Dio, per la sua cura, per le forze che le ha dato per affrontare tutto questo, e anche sta ringraziando tutto il gruppo di preghiera che da mesi lo hanno sostenuta.
Signore, ti prego per Marisa, Signore, proteggila dagli sbagli degli uomini, Signore.
Amen.
Una preghiera speciale io ti chiedo, Signore, che non abbia più dolori, Signore.
Amen.
Che non ci siano più dolori da operazioni, eccetera, e che le operazioni, Signore, tu possa ridurre al minimo, Signore. Aiuta questa dolce figlia di Dio, Signore. Basta dolori e adesso i dottori non devono fare più errori. Nel nome di Gesù Cristo, Marisa,
Amen.
Ti vogliamo bene.
Amen.
Sei benedetta.
Gloria a Dio.
Massimo.
Labirintite acuta.
Amen. Guarito nel nome di Gesù. Loredana.
Tumore alla pelle.
Amen. Sparisci tumore. Nel nome di Gesù Amen. Cristo tu te ne vai e lasci Loredana in pace e tranquillità. Nello Spirito Santo. Luis.
Guarigione completa al cancro.
Nel nome di Gesù ti sgrido, Satana. Spirito di cancro ti scaccio. Giovanni.
Forte mal di schiena.
Nel nome di Gesù, Signore, guariscilo, Signore. Schiena diventa forte per lo Spirito di Dio. Dietmar.
Dietmar da 3 giorni ha una fortissima tosse e non ha più la voce.
Nel nome di Gesù guarisci.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Dietmar, sii guarito. Basta tosse e la voce ritorna. Grazia e Davide.
Per liberazione da persecuzioni e anche per guarigione fisica.
Amen. Dio vi benedica. Grazia e Davide. Il Signore vi ama, vi protegge. La persecuzione è profetizzata contro tutti noi. Io ancora ne soffro. Però siamo vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Amen. Siate benedetti. Grazia e Davide.
Amen.
Sofia.
Sofia e Christian sono i figli di Grazia e Davide, di 12 e 14 anni. Sofia soffre di narcolessia con cataplessia e lessostosi multipla e Christian ha dolori alle ginocchia invalidanti.
Nel nome di Gesù Cristo prego per la guarigione di Dio che scende dal cielo sopra questi bambini. Tu vattene, Satana, non ha nessuna autorità. Questi bambini guariscono nel nome di Gesù. Guariti, ho detto, adesso. Vattene, Satana. Alleluia. Adesso i seguenti fratelli hanno bisogno di liberazione. Maurizio.
Maurizio chiede preghiera per la nuova proposta di lavoro che ha ricevuto, che sia nella volontà di Dio e nella benedizione di Dio.
Amen. Lui dice che Signore mi possa usare testimoniare il Vangelo a quante più persone possibili.
Amen.
Amen, Signore. Ascolta la preghiera di Maurizio. Che è una buona preghiera, Signore. Amen. Che il Signore ti risponda, che i suoi angeli ti proteggano e ti guidino. Denise.
Per la conversione.
Amen. Che qualcuno l'evangelizzi con lo Spirito di Dio. Calogero.
Per liberazione dall'ansia e per risolvere i problemi in famiglia.
Signore, prego per la tua manna di amore, di unità, di saggezza, di perdono su questa famiglia, che
Amen.
Possono amarsi,
Amen.
Signore, e lodare Te, Signore, e adorare Te innanzitutto, e tutto il resto sarà loro sopraggiunta.
Amen. Amen. Alleluia.
Antonio.
Antonio scrive, devo ritornare in carcere. Ma quella mia non è una punizione, ma è solamente una battaglia contro il nemico, perché continui a portare la parola del Signore in questi posti così bui e oscuri della vita.
Dio ti benedica, Antonio, il tuo atteggiamento è buono. La benedizione di Dio su di te, che il Signore ti possa usare nelle carceri a raggiungere anime che non potresti raggiungere altrimenti. Signore, il tuo angelo insieme ad Antonio, che lo protegga, lo guidi gli dia ispirazione, unzione, forza. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Amen. Fino a quando sta storia delle carceri deve continuare. Prego che al più presto sia fuori anche da quello. Nel nome di Gesù. Alessandro.
Liberazione da spiriti, da magia e da persecuzioni.
Amen. Vi scaccio spiriti del diavolo. Alessandro è protetto. Jochen.
Jochen ha detto che 9 mesi fa è stato operato la vescica. Mi ricordo abbiamo pregato tutti, però adesso sta sanguinando.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, cauterizza, ferma il sangue. Amen. Guariscilo, Signore, nel nome di Gesù.
Amen.
Angela.
Angela, per vincere il Parkinson per sempre. Sta migliorando, però preghiamo.
Amen. Miglioramenti avanti, il diavolo indietro. Nel nome di Gesù. Elisa.
Elisa soffre tanto per l'acufene assordante che gli procura nausea e attacchi di panico.
Nel nome di Gesù lo Spirito Santo ti tocca, ti guarisce, tu devi solo credere. Amen. Barbara.
Infatti ha detto, Elisa ha detto che sta pensando pure all'eutanasia perché è una tortura continua l'acufene.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, intervieni, dagli fede a questa sorella, Signora, aiutala, Signore. Soluzione non è l'eutanasia, ma è Gesù Cristo.
Amen.
Vattene, Satana, ti lego.
Nel nome di Gesù.
Elisa è liberata,
Amen.
Le malattie tornano al diavolo.
Nel nome
Elisa,
di Gesù.
Sei sotto la protezione mia, nostra e di Dio.
Nel nome
Vattene,
di Gesù.
Satana, ti lego.
Amen.
Barbara.
Per la situazione finanziaria.
Amen, Signore. Non conosco la situazione, tu la conosci, Signore, però prego, Signore, che tu dai saggezza a questa sorella come barcamenarsi. Sgrido i demoni della povertà finanziaria, dei debiti, vi sgrido, demoni.
Amen.
E prego per benedizioni finanziarie. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Grazie, Signore.
E preghiamo anche per Giovanni, famiglia, Stellina, famiglia, Gioele, Leonardo, Esther, Giuseppe, Stefania, famiglia, Francesca, Elena, Giuseppe, Stellina, sua mamma e fratello, Carlo, Paola, Edoardo, Alessandra, Kevin e Luisa, Jasmine e Maria Vittoria.
E anche per Marta e Alba Marina e suoi figli.
Alleluia. Jasmine e mia figlia che c'ha, cos'è che c'ha, Deborah, mal di gola?
Sì.
Tosse.
Sì, tosse. Ma sappiamo che la guarigione è già cominciata.
Amen.
Però seguendo la parola del Signore chiediamo preghiera al gruppo di preghiera e tutti i fratelli. Grazie fratelli per pregare per tutti i fratelli. Grazie, grazie fratelli, abbiamo bisogno di voi. Dio vi benedica. Amen.
Grazie Gesù, ti amo, Signore.
E Gesù prese il pane, lo spezzò e disse: prendetene tutti, questo è il mio corpo. Deborah, vuoi passarlo? E anche intingi nel vino il sangue. Un pezzo anche per Jasmine, nel nome di Gesù.
Signore, guarisco te, alza le tue mani.
Tutti insieme prendiamo, fratelli.
Le tue ferite.
Prendiamo il pane che adesso è diventato il corpo di Cristo grazie alla preghiera della Chiesa, non di qualche prete speciale, ma della Chiesa. Nel nome di Gesù Cristo prendiamo tutti adesso.
A guarire le tue infermità. Verso il mio sangue sul cuore tuo, la
salvezza troverai. Il mio soffio santo mando su te, guarisci nel mio nome.
In modo Gesù prese il calice dove c'era il vino e adesso è diventato sangue grazie alla preghiera della Chiesa. Tutti insieme, fratelli, prendiamo il calice, stiamo prendendo il sangue di Gesù che è stato sparso per un motivo, non perché i romani erano così in gamba, forti e potenti, no, ma perché Gesù ha avuto tanto amore da offrirsi ad andare sul Calvario. E non è come dicono i musulmani che Dio non farebbe morire suo figlio, è andato a pagare per i nostri peccati e per i vostri peccati, amici musulmani. E chi li perdona i vostri peccati senza sangue di Gesù? Gesù è morto al nostro posto per i peccati di tutti che vengono a Lui. Ecco, alziamo, fratelli, alziamo il calice col sangue nel nome di Gesù Cristo. E il sangue per il perdono dei nostri peccati, per la nostra salvezza, per il nostro uscire dall'inferno ed entrare nel regno di Dio. Questo celebriamo, questo ricordiamo. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Prendiamo adesso. Gloria, Signore. Alleluia, con questo vi salutiamo, fratelli. Noi ci sentiremo durante la settimana. E alla fine, prossimo programma. Nel frattempo, avanti con la nostra missione di amare il Signore, amarci gli uni gli altri.
Amen.
Rispettarci gli uni gli altri.
Amen.
Se ci perdoniamo e ci amiamo gli uni gli altri, ogni diavoletto fuggirà.
Grazie, Signore.
Perché non possono resistere all'amore di Dio.
Amen.
E all'amore e al perdono uno per l'altro.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Alleluia. Grazie.
Solamente
Gesù.
Amatevi, amiamoci e lodiamo il Signore.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù
Amen.
Cristo.
Dio ci aiuti.
Amen.
Amen.
Vi salutiamo, fratelli in Cristo Gesù. Angela, c'hai altro?
Tanto amore e tanti abbracci. E scriveteci. Vi amiamo, fratelli. Dio vi
Amen.
Benedica.
Un bacio. Ciao.
Figlio mio, non sarai mai solo, ci sono io a guarire le tue infermità. Il mio sangue sul cuore tuo la salvezza troverai. Il mio soffio santo mando su te, guarisci nel mio nome. La mia mano è su di te, io guarisco te dal male, io sono il Padre.
santo nome, più male non sarà in te. Sono il Signore, confida in me, io abiterò in te. Del mio amore che riempie ogni cuore.